Buonasera e benvenuti al quarto webinar della sezione Calabria dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, quest'oggi dedicato ad alcune delle tematiche più attuali in materia tributaria. Prima di dare avvio ai lavori di questo webinar, consentitemi un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, l'Avvocato Antonello Talerico che è qui presente, e da qui cederò immediatamente la parola. Tuttavia, prima di dare la parola all'avvocato Talerico, vorrei dare una comunicazione di servizio per i tanti colleghi che sono in questo momento online. Per ricevere l'attestato di partecipazione, che poi è valido ai fini dell'assolvimento degli oneri formativi, è necessario compilare il modulo di rilevazione delle presenze. Il link lo troverete in descrizione, ma anche nel primo commento che ho inviato. All'atto dell'avvio delle relazioni, quest'oggi daremo per primo la parola al professor Guidara, il modulo non accetterà più risposte e poi verrà riattivato alla fine, di questo nostro seminario. Cedo adesso la parola al presidente Talerico, che ringrazio ancora una volta per aver voluto partecipare a questo nostro evento. So che ha numerosi impegni di carattere istituzionale, ma lo ringrazio perché è sempre presente ai nostri webinar e soprattutto, come iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, lo ringrazio per il grandissimo lavoro che l'Ordine sta facendo a beneficio di tutti gli iscritti. Prego, Antonio, la parola.
Allora, buon pomeriggio a tutti, ringrazio l'Anti, ringrazio Edoardo, ringrazio anche Alessandro Palasciano e tutti i relatori che interverranno, non fosse altro perché trattandosi di un evento accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, ma organizzato anche dai nostri iscritti, consentono naturalmente attraverso questa piattaforma di portare avanti anche in particolare la bontà di tutte le iniziative che vengono organizzate non soltanto direttamente dal Consiglio dell'Ordine, ma da parte di molte associazioni forensi presenti sul territorio. E ritengo naturalmente che questo particolare momento che ha determinato sicuramente notevoli ed importanti cambiamenti anche da un punto di vista naturalmente organizzativo da parte di un sistema come quello della giustizia che per l'appunto, come sappiamo, portava in sé tutta una serie di stratificazioni in termini di procedure elefantiache, di piante organiche carenti da un punto di vista numerico, di situazioni naturalmente che in questa fase si sono all'evidenza in qualche modo anche enfatizzate oltremodo. Sappiamo degli interventi del legislatore che, come sapete, ogni qualvolta deve pensare di sacrificare un profilo o un aspetto, purtroppo questi incidono casualmente sempre sull'avvocatura e sul sistema che comunque consente all'avvocatura di accedere a quelli che sono i servizi che il sistema giustizia dovrebbe comunque garantire, a prescindere dallo scontro categoriale che in qualche modo il legislatore, ha determinato, e per questo alludo allo smart working, che così come organizzato naturalmente crea un disservizio innanzitutto alla domanda di giustizia, non solo all'avvocatura, ma anche a chi si rivolge naturalmente a quelli che sono gli uffici giudiziari. Questo lo dico poiché anche di recente, l'altro giorno, parlando in conference call col Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, ci si rende conto che alcuni profili vengono sottovalutati. Il fatto di parlare dello smart working, ma di non fornire o di non avere fornito subito i dispositivi necessari, il fatto di parlare di smart working e non consentire per motivi di sicurezza, e sul punto non entro nel merito, di non consentire a distanza l'accesso a tutti i registri, a tutte le piattaforme e quindi la necessità inesorabilmente di una presenza fisica all'interno delle singole cancellerie, delle risorse umane per poter attivarsi sia rispetto agli adempimenti delle udienze, ma anche rispetto a quelli che sono gli adempimenti fondamentali delle cancellerie. I cancellieri svolgono un ruolo all'evidenza di inevitabile importanza, perché evadono naturalmente le formali richieste dell'avvocatura anche in termini di acquisizione dei titoli per portare in esecuzione quelli che sono i provvedimenti che consentono alle parti di ottenere il risultato concretamente in forma specifica e agli avvocati di conseguire i giusti compensi. La situazione emergenziale però porta con sé anche alcuni aspetti positivi. Gli aspetti positivi è che si è dato sicuramente una forte accelerata a quelli che erano i cambiamenti che molti attendevano. È vero, non siamo abituati a modificare le nostre abitudini processuali, defensionali, nell'ambito di quegli adempimenti, di quelle attività che oggi si sono resi sempre più complicati, non fosse altro perché il mancato coordinamento rispetto a tutta una serie di protocolli, l'uno diverso dall'altro, adottato anche dai tribunali che appartengono al medesimo distretto, ha fatto sì che fosse necessario uno sforzo ulteriore. Tutta una serie di codex, di nuovi codici veri e propri che sono stati adottati, che in taluni casi addirittura producono delle decadenze processuali addirittura più onerose rispetto a quelle che lo stesso codice ci ha impartito per tanti anni. Penso all'ipotesi che l'omesso deposito delle note di udienza addirittura venga considerato come una mancata comparizione. Penso addirittura ad alcuni provvedimenti molto originali che prevedono la decadenza rispetto alla prova dell'effettiva intervenuta notifica del ricorso unitamente al decreto, che se non depositati telematicamente, non potendo essere depositati cartaceamente pure con la presenza dell'avvocato in udienza, dovrebbero comportare una decadenza. Penso anche ad altre soluzioni che di recente sono state travolte dalla decisione della Cassazione, laddove l'avvocatura ha sempre detto: noi non possiamo depositare gli atti di impugnazione mediante PEC, uno perché non è previsto dal codice, e infatti recentemente la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di atti di impugnazione penali che siano stati depositati a mezzo PEC, cioè attraverso quelle forme che molti uffici giudiziari hanno indicato per il deposito degli atti penali nel periodo emergenziale. Quindi questo cosa sta a significare? Un contrasto evidente tra quello che sono gli apparati dello Stato, tra il potere legislativo e il potere giudiziario, una normazione di emergenza che lascia margini di discrezionalità troppo imponenti e che in alcuni uffici giudiziari vengono contemperati grazie a un grande rapporto, a una grande interazione tra l'avvocatura e la magistratura. È solo attraverso questo dialogo che siamo riusciti sicuramente a contemperare gli interessi che erano in gioco. Molte volte purtroppo la pubblica amministrazione considera l'avvocatura una mera utenza. Questo è inaccettabile. Noi non siamo l'utenza, noi siamo protagonisti al pari di tutti gli altri operatori giudiziari. Anzi, posso dire, siamo quelli che stimolano la creazione di quel fenomeno cosiddetto di giurisprudenza. Noi creiamo la giurisprudenza e non è un discorso di presunzione, assolutamente. È attraverso lo stimolo, attraverso la partecipazione al progetto di sentenza che l'avvocato consente anche alla magistratura, specialmente a quella sopraffine. Abbiamo un corpo, per quanto riguarda naturalmente la magistratura, molte volte ci lamentiamo sicuramente e dobbiamo piacerci. È anche vero che abbiamo magistrati veramente virtuosi, quelli che lasciano il segno, quelli che applicano e interpretano la legge in maniera equa, quelli che purtroppo subiscono il condizionamento ambientale di tanti fattori. Del resto quella cosiddetta volontà cerebrina che nei codici viene tacciata di essere un cancro, il male del fenomeno di giustizia, purtroppo in un momento come questo, dove la politica incide negativamente sul condizionamento, su quel tipo di condizionamento che è dato anche dalla forza e dalla capacità mediatica, financo degli stessi social, all'evidenza costringe naturalmente anche noi avvocati a un maggiore sforzo. È sempre più difficile la comunicazione tra gli apparati della difesa e gli apparati giudicanti. Abbiamo sempre parlato della necessità di queste carriere, della separazione delle carriere. Non siamo spesso riusciti, nonostante una grande partecipazione all'interno del Parlamento di figure che appartengono all'avvocatura, forse anche vero ad un'avvocatura diversa, ad un'avvocatura che è abituata a confrontarsi con un livello diverso rispetto a quello che deve affrontare l'avvocatura media e anche medio-alta. La necessità di avere un approccio non solo più di natura culturale, ma anche di impostazione nel proprio determinarsi, che risente però di una incapacità. Paradossalmente l'avvocatura avrebbe un elemento di forza, sono i numeri, siamo tanti, ma noi siamo in grado di non solo di non sfruttarne l'elemento di forza in termini numerici, perché potremmo incidere anche da un punto di vista politico, ma addirittura questo elemento di forza siamo in grado di trasformarlo unicamente in un elemento di debolezza. Di debolezza perché quando c'è un profilo collegato alla necessità di un'assistenza, immagino le richieste che sono state formulate alla cassa, diventa un elemento di debolezza perché non tutti, non per tutti, può essere garantita quell'assistenza del famoso articolo 22 o delle procedure che in particolari ed eccezionali ragioni consentirebbe naturalmente un supporto economico. La nostra categoria è cresciuta tantissimo, forse è cresciuta più da un punto di vista numerico, non qualitativo. Abbiamo perso molti punti di riferimento, una volta si diceva un avvocato di scuola, non abbiamo più gli avvocati di scuola perché purtroppo, diversamente che dal passato, e questo lo dobbiamo dire, è diventato molto più difficile l'esercizio di questa professione. Non solo per il mancato coordinamento normativo, non solo per il proliferare di norme sopra norme che condizionano naturalmente molte volte anche quello che è un processo di cognizione, di conoscenza lato senso, con l'introduzione sempre più di cavilli, di insidie processuali che non fanno altro che stabilire che il nostro non è più uno Stato sociale, non è più uno Stato di diritto, è uno Stato economico che deve creare e generare anche dei trabocchetti addirittura per individuare nuove forme di decadenze, nuovi termini perentori, anche laddove sarebbero per loro natura, per loro tipologia, meramente ordinatori. E qua quindi la necessità di difendere la difesa. Molte volte scherzando noi diciamo, quando qualcuno ci chiede ma lei che lavoro fa, verrebbe veramente da dire noi siamo in qualche modo legittimati dal mandato alle liti, no? Allora verrebbe da dire che un avvocato dovrebbe dire litigo. Ecco, mai come oggi l'avvocato è costretto veramente a litigare. Noi dovremmo dialogare, dovremmo utilizzare lo strumento della comunicazione come arte della persuasione, come capacità di indicare anche allo stesso giudicante quelle che possono essere delle soluzioni, magari attraverso l'attenzione, che è un'attenzione, quella del vero avvocato, importante rispetto agli atti processuali. Se non che molte volte abbiamo la percezione come se non venissero letti i nostri atti, i nostri scritti difensivi, ma come se non venissimo neanche ascoltati. Questo ce lo dice la sintesi del provvedimento riepilogativo, la sentenza, dove nel leggerla molte volte abbiamo la percezione, la sensazione di dire ma forse ho fatto un altro processo, o comunque anche questioni, per quanto superabili dalla decisione del giudice, non vengono prese assolutamente in considerazione. La forte contraddittorietà di questo momento storico la misuriamo anche nel contenuto delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione. Troppe volte la Suprema Corte di Cassazione incorre in contraddizioni rispetto ad argomentazioni, ma anche rispetto a dei principi enucleati anche di recente. Questo stravolge l'idea di quella funzione nomofilattica che forse si è persa, perché l'idea è sempre stata quella di eliminare probabilmente in qualche modo il secondo e il terzo grado di giudizio. L'idea di limitare l'ipotesi naturalmente di un accesso ad una fase legata ad un atto di gravame, per non pensare addirittura alle declaratorie di inammissibilità che stranamente in Cassazione coincidono in un numero elevatissimo con tutti coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio. Sì, probabilmente dobbiamo dirci la verità. Alcune volte molti avvocati può capitare che esercitano l'azione solo finalizzata per farsi liquidare il gratuito patrocinio. Noi dobbiamo intervenire come ordini, come consigli distrettuali di disciplina, a moralizzare la nostra categoria. Noi dobbiamo sempre essere sopra il sistema, non siamo l'antisistema, noi siamo la parte di quel sistema che deve funzionare secondo il costrutto della nostra carta costituzionale. Dobbiamo ipotizzare e pensare realmente che questa nostra categoria ha bisogno oggi più che mai di essere in qualche modo modificata, riformata nel suo approccio. Ecco perché è fondamentale la formazione, è fondamentale conoscere il codice deontologico. Posso dire, io che mi porto dietro anni anche di procedimenti disciplinari, prima come consigliere dell'ordine, poi come segretario del Consiglio distrettuale di disciplina e oggi anche come presidente, posso dire che sostanzialmente il codice, i cosiddetti canoni del nostro codice deontologico sono purtroppo sconosciuti ai più. Questo lo dico perché non si avvisa più il collega quando si viene nominato difensore di fiducia, non si avvisa il collega quando si subentra nelle difese, non si avvisa il collega quando si agisce per responsabilità professionale. manca la conoscenza strutturata del codice deontologico anche quando questa è connessa rispetto al rapporto col cliente, non solo con i colleghi. E questo non va bene, perché sono elementi di debolezza che rafforzano il convincimento che siamo una categoria debole. Così come noi non dobbiamo ambire ad avere una magistratura debole, non dobbiamo accettare l'idea che la categoria forense, la nostra classe forense, non per nulla si chiamava classe forense, possa avere degli spunti di debolezza tale da inficiare l'intera nostra azione. Vado a conclusione perché poi mi dilungo, ma approfitto spesso di questi spazi perché ritengo che i saluti debbano in qualche modo contenere, rispetto anche al ruolo e alla funzione che l'avvocatura ha, non dimentichiamo, una funzione sociale che impone all'avvocatura di essere più presente anche nelle scelte legislative, ma lato senso politiche. Non è assolutamente una invasione di terreno, dobbiamo avere il coraggio di rivedere quella che è naturalmente la posizione dell'avvocatura con la maiuscola, ed è quella di incidere sicuramente rispetto a tutte le iniziative che riguardano diritti, ma che hanno conseguenze sui diritti. Ecco perché l'avvocatura deve pensare ed ipotizzare di condizionare naturalmente quello che è il fenomeno legislativo, caratterizzato oggi purtroppo da messaggi spot. Grazie e buon lavoro.
Grazie Presidente, apprezzo davvero tantissimo il tuo intervento. Io ti chiederei se hai anche ancora qualche secondo a disposizione, attivando ovviamente il microfono. Ci hai reso partecipi come anti, ma anche come membri della Commissione di diritto tributario del nostro ordine, di uno scambio con il presidente della Commissione tributaria regionale, il presidente Spagnolo. Mi pare che la Commissione, in un primo provvedimento, sempre mi riferisco a questi provvedimenti di natura emergenziale dettati per lo svolgimento delle udienze di carattere tributario, avesse quasi onerato, così almeno mi era parso di comprendere il tenore di quella comunicazione, le parti processuali di produrre e di depositare tutti gli atti analogici, cartacei, dei gradi precedenti di giudizio in appello e anche in primo grado, che fossero stati iniziati con modalità tradizionali, per poter avere una decisione, per poter avere la decisione. Vuoi dire ai colleghi che magari non sono a conoscenza di questo, qual è la posizione dell'ordine e come può essere risolta?
Allora, noi molte volte noi ci consultiamo ovviamente con gli uffici giudiziari, un po' meno è stato il dialogo con la commissione tributaria, che diciamo in via del tutto preliminare e preventiva non ha mai consultato gli ordini, questo lo dico in generale su tutto il territorio nazionale. Però devo dire che laddove è adottato un provvedimento e abbiamo inteso sollevare, evidenziare degli aspetti che non potevano assolutamente gravare per colpa dell'inefficienza o della disorganizzazione degli uffici sull'avvocatura. L'avvocatura che deve prenotare tutto ormai, deve prenotare gli accessi alle segreterie, alle cancellerie, all'UNEP. Molte di queste forme di prenotazione sono utili, lo possiamo dire e lo dobbiamo dire. Però è il gravarsi naturalmente di tutti questi adempimenti che resta e rimane sicuramente un adempimento che non è accettabile. Rispetto a questo ulteriore onere abbiamo formulato, così come è avvenuto sia in Corte d'Appello, sia al Tribunale, sia alla Commissione Tributaria, all'evidenza dei capi ufficio, evidenziando che non era possibile gravare l'avvocatura di un adempimento, di un incombente che era tipicamente attività di segreteria e o cancelleria. Così sia la Corte d'Appello, sia il Tribunale, sia la Commissione Tributaria, ognuno rispetto naturalmente a quelle che sono che erano state le proprie determinazioni, hanno inteso sgravare l'avvocatura di questo ulteriore onere di andare a scannerizzare interi fascicoli e atti che già erano nella disponibilità dell'ufficio. E quindi con dei veri e propri provvedimenti nuovamente assunti, richiamando anche l'intervento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e per la Commissione Tributaria anche l'Ordine dei Commercialisti, poiché io ritengo che la vera forza dei liberi professionisti sia anche quella di unire gli ordini, e quindi anche con la collega, perché anche nostro iscritto, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti, Rosa Petitto, abbiamo avanzato questa istanza alla Commissione Tributaria, che ha trovato accoglimento, e anzi devo dire che devo ringraziare il Presidente, poiché ha rilanciato addirittura proponendoci, e io questo ovviamente l'ho immediatamente delegato alla Commissione di diritto tributario, del processo tributario, di cui sia Edoardo sia Alessandro fanno parte, ho delegato per svolgere un webinar che magari facesse anche luce su queste nuove procedure per quanto riguarda anche eventuali collegamenti in remoto. Noi dobbiamo sfruttare tutti quelli che sono gli strumenti che in questo momento, grazie anche al Covid, hanno avuto un'accelerata. Alcune di queste novità dobbiamo combattere per mantenerle, altre meritano sicuramente dei correttivi.
Allora, grazie Presidente, io non ti trattengo, so che hai sicuramente altri impegni anche di carattere istituzionale.
È anche di studio, perché ormai sono sempre qua, manca solo il letto.
E anche di studio.
Buon lavoro. Spero che questa, siccome vedo che è registrata, poi la metteremo sul nostro canale YouTube, sul sito degli avvocati di Catanzaro, anche questo importante evento. Grazie.
Certo, senz'altro. Grazie Presidente, rinnovo i complimenti miei personali, ma anche credo dell'Anti. Ora darò la parola ad Alessandro Palasciano, che rappresenta l'Anti nella nostra regione, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Non è per piaggeria che io dico queste cose, ma è unanime il riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto in un periodo così drammatico. Le comunicazioni che pervengono dall'Ordine sono continue e si nota un'attenzione enorme nei confronti degli iscritti, e di questo lo ringrazio a nome mio personale. Poi, come il Presidente sa, io frequento anche molto il Foro di Roma, dove opero quasi in via esclusiva. Posso dire che, per quanto l'Ordine di Roma sia attivissimo, non raggiunge neanche la decima parte delle attività che fa l'Ordine di Catanzaro, e non lo paragono ad altri ordini d'Italia che spiccano per assoluta inefficienza. In un momento così difficile molti colleghi mi dicono: siamo abbandonati a noi stessi, non abbiamo nessuna direttiva. Ecco, questo credo che nessuno iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catanzaro possa dirlo. E ora, nel dare la parola ad Alessandro Palasciano, al quale chiedo di attivare il microfono, chiedo invece ad Alessandro di conoscere quelle che sono le iniziative assunte dall'ANTI a livello nazionale attraverso il Presidente e gli organi statutari, sempre in relazione a questa fase emergenziale. Prego Alessandro.
Grazie Edoardo, grazie a tutti. Io devo ringraziare sempre pubblicamente Edoardo, perché oltre che collega e amico è stato presidente dell'ANTI, mi ha preceduto nella presidenza e attualmente, oltre alla professione che svolge ad alti livelli, fa parte del comitato di direzione di Neotra, la nostra prestigiosa rivista, che purtroppo soffre anche lei di questo periodo perché è distribuita cartaceamente e quindi non raggiunge tutti gli iscritti. Devo ringraziare il nostro presidente Antonello Talerico. Lui sa perfettamente che dopo qualche giorno della sua elezione io ho fatto i complimenti personali, perché si è subito attivato ed è indubbio la presenza continua del nostro ordine nell'emergenza. Purtroppo siamo tutti impegnati nel nostro piccolo, con i grandi incarichi tipo quello di Antonello, nel cercare di porre freno alle difficoltà. Ringrazio il professore Guidara, perché ha accolto, pur non facendo parte dell'ANTI, ma ha accolto subito l'invito rivolto tramite il professor Michele Mauro, e naturalmente ringrazio Michele Mauro e Luca Procopio, nostri soci ANTI. Luca da qualche giorno è stato ammesso come nostro socio ANTI. Edoardo, l'ANTI, come ben sai, a livello nazionale, tramite il nostro presidente, professor avvocato Gaetano Ragucci, è da sempre presente nei tavoli di concertazione per quanto riguarda le riforme della giustizia tributaria e, ha detto bene Antonello, nel momento in cui vi è un'emergenza come questa del Covid, del lockdown, anche della giustizia che abbiamo subito e che subiamo pur non essendo adesso in lockdown di giustizia, in sospensione di termini, però indubbiamente vi sono le criticità che ha evidenziato Edoardo e io direi le contraddizioni, perché dove può funzionare il sistema da remoto, quindi prettamente telematico, ci si chiede di depositare noi difensori tutto quello che avevamo già depositato per cause anteriori al sistema del PST Giustizia, di depositare di nuovo telematicamente quello che avevamo depositato in via cartacea. Viceversa, quando la trattazione avviene senza questa possibilità del telematico, dobbiamo depositare la documentazione cartacea. Quindi vige assolutamente un'incertezza totale. E nel campo tributario l'incertezza è maggiore, come è stato detto, perché le commissioni tributarie, non vi è dubbio che io ritengo in qualsiasi parte d'Italia, abbiano minori strumenti, abbiano minori possibilità, e per quanto recentemente siano state approvate le norme attuative del processo da remoto, se qualcosa non è cambiato e mi sfugge, è stata approvata attuativa per la Regione Lazio, lo sarà dal 1 giugno 2021 per tutte le altre sezioni, nonostante poi ci sia stato il provvedimento della Presidenza di Giustizia Tributaria che autorizza il processo da remoto, ma tutto questo è difficile. Fatta questa breve premessa critica, per rispondere alla domanda di Edoardo, il nostro Presidente Ragucci, in rappresentanza dell'ANTI, e naturalmente lui è la punta di diamante di questa associazione presente da quasi 70 anni nel nostro territorio, anzi proprio da 70 anni ritengo, e si avvale delle grandi personalità che vi sono delle grandi professionalità che vi sono nella nostra associazione a livello nazionale, per chi non lo sapesse, diffusa anche per ogni regione con sezioni regionali, e da sempre partecipa a quello che è un tema, direi, ormai decennale della riforma della giustizia tributaria, che non si sa da quale parte affrontare prima, cioè se la riforma della giustizia tributaria, che vede sempre quel doppio binario tra questioni di, oggi ne parlerà il professore Guidara, cioè questioni di competenza prettamente tributarie da questioni che riguardano il tributario ma sono di competenza della giurisdizione civile o peggio ancora della giurisdizione del tribunale penale nel momento in cui vi è un reato, con le note discrasie tra decisioni penali in un senso e decisioni della commissione tributaria nell'altro. L'emergenza Covid ha visto l'ANTI partecipare a livello nazionale alle proposte che vi sono state e in verità poi che sono sfociate in questi provvedimenti che non hanno tenuto conto, devo dire, del pensiero dell'ANTI, che naturalmente a difesa della categoria ha privilegiato la presenza del difensore. Presenza del difensore non significa violare le norme di cautela di prevenzione del Covid, cioè essere presenti a ogni costo, perché sarebbe una follia, ma soprattutto prevedere che non sia la regolarità, la trattazione con note scritte, per cui sappiamo tutti che nel tributario è stato introdotto il termine di replica, 10 giorni per le note, le chiamiamo le memorie, e 5 giorni per repliche, un po' parafrasando quello che era fino a qualche giorno fa solamente il termine di 5 giorni nella Camera di Consiglio. E quindi che non sia la regolarità la nota scritta, ma per questioni di rilevante importanza dove la presenza del difensore può fare la differenza rispetto a quello che può essere messo per iscritto, che lascia sempre il segno e che rimane agli atti, ma la presenza del difensore, dal più piccolo difensore di età o di esperienza al più grande per preparazione o per professionalità, fa la differenza nel momento in cui riesce con la propria abilità linguistica, con la favella, a ribaltare quello che può essere un preconcetto, una preventiva idea della Commissione rispetto a questioni rilevanti. Quindi l'ANTI si è battuta affinché la presenza del difensore sia garantita mediante un opportuno rinvio, naturalmente dell'udienza su richiesta della parte, che non sia la regola quella della trattazione scritta che svilisce la presenza, la figura del difensore. L'udienza da remoto è una rimarrà purtroppo, ne devo dare testimonianza sulla carta, perché non ci sono quegli strumenti nelle commissioni tributarie che possono garantire una presenza da remoto, un processo da remoto con tutte le difficoltà che vediamo anche in semplici collegamenti per qualsiasi tipo di webinar, da quello scolastico a quello di qualsiasi associazione di cui ognuno di noi fa parte, oppure in casi non come questo, perché in questo la organizzazione è perfetta tra piattaforma e YouTube, quindi riusciamo a raggiungere tutti voi che ci state ascoltando in maniera adeguata. Però le difficoltà sono all'ordine del giorno, e l'altra attività che sta svolgendo l'ANTI a livello nazionale su un progetto che io direi che è veramente elefantiaco, la riforma dell'imposta sostitutiva sui redditi incrementali. Già mi viene un po' il mal di testa, però a parte la battuta, dobbiamo considerare che la normativa sulle imposte risale agli anni 70, poi con le opportune modifiche, e non vi è dubbio che oggi da una parte la tassazione delle grandi società che operano via web e la difficoltà di tracciare o di poter trovare una regola per la tassabilità di questi forti profitti che hanno tutti i grandi del web, comportano una modifica che sia adeguata ai tempi che viviamo. In linea generale io ritengo che ci si debba spostare su una imposta che segua la spesa piuttosto che il reddito, però non voglio approfondire questo, perché qualcuno potrebbe dire questo può portare anche ad altri effetti negativi, cioè tassare solamente, come avviene in alcuni paesi, la spesa piuttosto che il reddito, e sarebbe uno sconvolgimento. Ma per tornare all'ANTI, vi è una proposta, delle osservazioni abbastanza nutrite fatte da un collegio di professionisti capitanato sempre dal professore Ragucci, ma come dalla professoressa Pierro, dal professore Selicato, sono tutti membri ad alto livello della nostra associazione a livello nazionale, e sono le osservazioni alla proposta di legge Crosetto ed altri sul, dicevo, imposta sostitutiva sui redditi incrementali, cioè come tassare in maniera adeguata, direi con rispetto della nostra Costituzione, ma anche con un fisco sostenibile, come è stato argomento abbastanza nutrito della nostra rivista tempo fa, rivista Neotera, dedicato proprio a questo tema, come possa esistere oggigiorno un fisco sostenibile che non veda un'imposta creata ad hoc ad ogni peso spinto. Non possiamo sopportare una tassazione che va per qualsiasi categoria, ma parliamo della nostra, oltre il 47-50%, abbinando tutti gli ammennicoli delle varie imposte, è insostenibile, soprattutto in un periodo come questo. Venendo ai temi di oggi, abbiamo visto che vi è un tema attualissimo, che è quello del professor Antonio Guidara, derivante da alcune pronunce di cui ci parlerà della Cassazione sul discrimine tra giurisdizione tributaria e quella ordinaria. Il professore Michele Mauro, che affronta la riscossione nei confronti del socio per il tributo dovuto alla società, e il dottor Luca Procopio sulle società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione di utile ai soci. Noi cerchiamo come ANTI, e io ho la doppia veste anche di responsabile del centro di diritto penale tributario, di trattare temi che siano certamente approfonditi e facili da seguire in un webinar, ma che diano anche la sensazione delle difficoltà odierne, ma che aggiungono un qualcosa, cioè che tutti possiamo approfittare, come ha detto Antonello Talarico con una frase ad effetto, grazie anche al Covid, purtroppo nell'emergenza dai lati negativi dobbiamo anche trovare quelli positivi, cioè oggi potremmo approfittare, così come c'è stata la velocizzazione dell'utilizzo di questi strumenti telematici a qualsiasi livello, dobbiamo approfittare anche per rimanere aggiornati, per rimanere in contatto tra noi, e questo è uno stimolo che io lancio a tutti coloro che ci ascoltano, che tramite l'ANTI, perché noi possiamo organizzare solo con questo, tramite questa associazione, tramite l'ANTI come anche altre associazioni, rimanere in contatto, ma soprattutto indicare quelli che sono i temi di emergenza che potrebbero approfittare di questo periodo per essere risolti. Certamente non tornando, per fare un accenno e chiudo, alle sezioni stralcio. Ho sentito parlare di questo tipo di riforma che vorrebbe fare il ministro, se non ho ben compreso, sulle sezioni stralcio. Ricordo a chi ha la mia età professionale che le sezioni stralcio furono istituite nel 1995 con un'idea che sulla carta poteva essere utile, cioè quella di mettere un limite temporale alle cause. Prima di quel limite venivano dirottate su delle sezioni appositamente create con magistrati in pensione o con comunque professionisti che facessero i giudici onorari, e che in 5 anni dovevano eliminare l'arretrato. Furono chiuse dopo 10 anni con varie difficoltà e certamente l'arretrato non fu completamente assorbito. Quindi non è questa la riforma che dobbiamo avere. Ringrazio ancora tutti. Edoardo, ti ridò la parola. Grazie.
Allora, grazie Alessandro, hai già toccato quasi tutti i temi diciamo dell'odierna giornata, quindi non rubo ulteriore tempo. Mi appresto a dare la parola al professor Antonio Guidara, considerato a giusta ragione peraltro uno dei massimi esperti in tema di riscossione in Italia. Il professor Guidara si occuperà di un argomento estremamente tecnico, estremamente complicato, che però dobbiamo tutti noi difensori tributari conoscere, perché tratterà la questione del confine della giurisdizione. Sappiamo che ci sono stati diversi interventi della Suprema Corte di Cassazione sul punto, anche una sentenza della Corte Costituzionale. Dico solo ai colleghi che ci stanno seguendo e che sono interessati a ricevere l'attestato che stiamo per disabilitare la possibilità di compilare il modulo, quindi lasciamo solo un altro minuto e poi disabiliteremo la possibilità di compilare il modulo. Do quindi la parola al professor Guidara, al quale provvedo ad abilitare il microfono. Prego, professore, grazie per essere intervenuto.
Grazie a tutti voi, grazie all'ANTI che organizza questo bello evento, grazie a chi mi ha preceduto e ha posto i saluti, mettendo peraltro a fuoco questioni di grande attualità. Io ho il compito di affrontare, rispetto alle situazioni di attualità di emergenza che mi sono state accennate, questioni, temi più giuridici, e già dal titolo che ho dato il mio intervento, le continue e discutibili rivisitazioni dei confini tra le giurisdizioni nelle controversie di esecuzione forzata tributaria, potete comprendere qual è lo stato dei problemi. Cioè abbiamo una giurisprudenza che, anzi abbiamo delle norme probabilmente malfatte o fatte in tutt'altri contesti, che hanno subito una esegesi discutibile nel corso di questi anni, e abbiamo una giurisprudenza che ultimamente sposta questo confine tra la giurisdizione tributaria e la giurisdizione ordinaria, o a favore dell'uno o a favore dell'altro giudice, creando delle situazioni di incertezza, di oggettiva incertezza, che certo non fanno bene né al diritto alla tutela giurisdizionale, né a maggior ragione all'effettività dello stesso. Se dovessimo collocare premetto che il mio sguardo è temporalmente limitato quanto alle sentenze, idealmente guardo alle pronunce che si sono succedute negli ultimi 3 anni, dal 2017 in poi essenzialmente, e di qualche duna mi sono evidenziato qualche passaggio per cui all'occorrenza possiamo anche commentarli insieme. Volendo contestualizzare, chiusa questa premessa, il mio intervento, dove va a parare questo intervento? Va a parare sull'esecuzione forzata tributaria, che, come tutti voi sapete, è una fase della riscossione, dell'attività amministrativa di riscossione, anzi è la fase terminale dell'attività amministrativa di riscossione. La riscossione è quell'attività volta all'acquisizione coattiva del tributo, a prescindere o anche contro la volontà del soggetto, ogni qualvolta questi persista nel suo inadempimento. E la esecuzione forzata è la fase terminale, quella in cui ci si apprende del suo patrimonio e lo si liquida ci si soddisfa sul ricavato. È una fase che appartiene a qualunque esigenza di tutela, che vede un processo dedicato innanzi al giudice civile, che nel diritto tributario e più in generale nei confronti della pubblica amministrazione invece vede il potere amministrativo coinvolto. Del resto si tratta qua di un potere dello Stato, il potere esecutivo, non a caso chiamato. E questa fase, dicevo, è una fase amministrativa, una fase che è regolata da un testo che però è un testo datato, il DPR 602 del 73, per quanto abbia subito diverse modifiche, diversi aggiustamenti e diversi aggiornamenti e aggiustamenti, è pur sempre un testo datato, immaginato in un'epoca in cui l'esecuzione forzata veniva condotta da un soggetto privato che si chiamava esattore, emblematico della difficoltà di ricostruire la disciplina. L'articolo 49 del DPR 602 del 73, allora si dice che le norme del procedimento di espropriazione sono che il procedimento di espropriazione è regolato dalle norme ordinarie, cioè dalle norme del codice di rito, per intenderci, applicabili in relazione al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili. Quindi capite già questa doppia valutazione: quindi da un lato guardare la disciplina speciale tributaria, ove la disciplina speciale tributaria non prevede alcunché o comunque non disciplina la fattispecie concreta, attingo al codice di rito, che però di cui devo preventivamente valutare la compatibilità con le norme del DPR 602-73, il tutto in un'ottica di pervenire a una lettura unitaria, a una lettura di sistema. Quindi capite bene come questo, se lo sommiamo alle riforme che si sono succedute circa i soggetti coinvolti in questa attività di riscossione, capite bene come questo non agevoli affatto l'operato degli interpreti. Sicuramente per continuare a costruire il contesto di riferimento, dove non possiamo non considerare questa attività di esecuzione forzata un'attività amministrativa, posto che la ricostruzione unitaria non paga, perché ci sono degli interventi del giudice, ci sono delle fasi giurisdizionali e c'è tutta la fase finale, quella di distribuzione del ricavato, che è giurisdizionale, però l'essenza è amministrativa. Basterebbe un attimino avere la curiosità di scorrere le norme previgenti, addirittura torniamo fino all'Ottocento per renderci conto di come molte norme sono rimaste le stesse. È un modello che era stato sperimentato addirittura nel vecchio Lombardo-Veneto, quindi prima dell'Unità d'Italia. Al di là di questo, che sia amministrativa, che sia un'attività amministrativa, che sia la fase finale di una importante attività amministrativa, è chiarito dalle norme che dicono che le funzioni della riscossione spettano all'Agenzia delle Entrate, la quale la esercita per il tramite di un ente strumentale che voi sapete oggi si chiama ADER, Agenzia delle Entrate e Riscossione. Lo si evince dal fatto che è vero che abbiamo gli ufficiali di riscossione sono equiparati quanto alle funzioni degli ufficiali giudiziari, ma è una semplice individuazione degli adempimenti, non anche una qualificazione degli stessi, quella che fa la legge, tant'è che l'ufficiale di riscossione o l'agente di riscossione spesso e volentieri sono degli alter ego del giudice dell'esecuzione o dell'ufficiale dell'ufficiale che, di cui si avvale l'agente della riscossione, dell'ufficiale giudiziario, volevo dire. Come anche che questa attività sia attività amministrativa è evidente dal controllo che il Ministero dell'Economia e Finanze svolge sull'attività dell'Agenzia delle Entrate, la quale a sua volta controlla l'agente della riscossione. Ed è pacifico che non sia un'attività, quella in questione, terza e imparziale. Voi sapete che il giudice dell'esecuzione è terzo e imparziale perché svolge delle funzioni giurisdizionali. La terzietà, appunto, del giudice è comunemente rappresentata come l'assenza di interessi diversi da quelli propri della funzione che il giudice è chiamato a svolgere. Niente di tutto questo troviamo nell'attività di riscossione. È vero che anche con riferimento all'attività amministrativa si parla di imparzialità dell'azione amministrativa, ma l'imparzialità dell'azione amministrativa è cosa diversa dall'imparzialità del giudice. Imparzialità dell'azione amministrativa significa pur sempre tutela dell'interesse o degli interessi pubblici che la funzione è chiamata a svolgere. Imparzialità dell'azione amministrativa viene spesso declinata come legalità della stessa, ragionevolezza della stessa. Direi che nessuno dubita che l'agente della riscossione è una longa manus dell'amministrazione finanziaria, è un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria. Quindi sul punto credo che non ci possono essere dubbi. Siamo in presenza di un'attività amministrativa svolta da un soggetto che fa parte a tutti gli effetti della pubblica amministrazione, ancorché siano previsti interventi del giudice nella prima fase piuttosto limitati, decisamente preminenti nella fase finale dell'attività di riscossione, laddove si procede alla distribuzione del ricavato. Quindi, se impattiamo su una natura amministrativa, questo, come capite bene, incide sulle tutele, incide innanzitutto sulla natura di questi atti, ma non è di questo che noi ci occupiamo in questa sede, incide anche sulle tutele, che è invece l'aspetto di cui vi voglio parlare oggi, su cui oggi voglio esprimere le mie posizioni. Incide sulle possibilità di tutele perché? Perché appunto definire se l'atto è espressione della funzione amministrativa o espressione della funzione giurisdizionale cambia decisamente il tipo di tutela, cambia la posizione giuridica rispetto del contribuente o del destinatario dell'atto rispetto all'atto in questione, cambia il tipo di tutela essenzialmente nell'individuazione del giudice da adire e nell'oggetto della tutela. E qui dobbiamo constatare come c'è stata un'evoluzione normativa che non è stata felice, che non può dirsi felice, perché probabilmente si sono affastellate, si sono sovrapposte più norme nel tempo, e di questa interpretazione e di un'interpretazione evolutiva e sistematica di queste norme risulta oggi difficile farsi carico, e lo dimostrano i giudici che sono chiamati a misurarsi con queste norme. Se noi guardiamo al sistema vigente poco prima della riforma del 99, noi vedevamo che era un sistema che aveva tre tipi di tutele. Avevamo una tutela svolta dal giudice tributario, una tutela svolta dal giudice amministrativo, una tutela svolta dal giudice ordinario. La tutela svolta dal giudice tributario riguardava gli atti impugnabili innanzi alla commissione tributaria, essenzialmente atti dell'accertamento, atti della riscossione, atti sanzionatori, controversie di restituzione, per dirla in termini molto brevi. L'attività di riscossione si spingeva fino alla impugnazione dell'avviso di mora, dopodiché non si diceva nulla. L'attività del giudice ordinario in realtà era relegata ai margini, perché si diceva non sono ammesse le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi. Anzi, l'esecuzione di cui al 615 al 618, credo che questa fosse la lettera del vecchio articolo, e si ammetteva l'azione di risarcimento danni innanzi al giudice ordinario quale domanda residuale al termine dell'esecuzione. La giurisdizione del giudice amministrativo non era espressamente codificata, ma veniva pacificamente ammessa, perché le norme dell'epoca vietavano, cioè prevedevano che avverso gli atti esecutivi dell'esattore si potesse presentare ricorso all'intendente di finanza, quindi un ricorso amministrativo, che veniva però considerato prodromico alla tutela giurisdizionale. Infatti le pronunce dell'intendente di finanza venivano riconosciute pacificamente impugnabili innanzi al giudice amministrativo. Per cui avverso gli atti esecutivi dell'esattore c'è sempre stata una tutela fino alla riforma del 99, sia pure con il doppio sistema, una tutela amministrativa e una successiva tutela giurisdizionale. Voi mi direte, ma la tutela del giudice ordinario dove si allocava? Perché il professore ci cita il giudice ordinario se è marginale? In realtà il problema si è posto avverso gli atti esecutivi in senso proprio, si era posto avverso gli atti esecutivi in senso proprio. Quelli di cui parla il codice di rito, perché il codice di rito quando parla di atti esecutivi si riferisce ad atti che promanano dal giudice dell'esecuzione, direttamente da lui o dai suoi ausiliari, in primis ufficiale giudiziario. Avverso questi atti, di certo, non era possibile l'opposizione all'intendente di finanza, l'impugnazione all'intendente di finanza, perché erano atti espressione di una funzione giurisdizionale. Avverso questi atti la giurisprudenza di merito, perché c'erano tante sentenze di merito, pacificamente ammetteva opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi innanzi al giudice ordinario. Era questo il sistema costruito su norme risalenti, su norme discutibili, anche sul piano della legittimità costituzionale, perché il ricorso amministrativo previo è un limite alla tutela giurisdizionale, però questo era il sistema vigente su cui impatta la riforma degli anni 99-2001, perché la legge delega del 98, il decreto legislativo del 99 viene corretto nel 2001, quindi 98-2001. Questa riforma sopprime l'opposizione all'intendente di finanza, l'impugnazione all'intendente di finanza, perché nel frattempo è venuto meno l'intendente di finanza, in sua vece avevamo la direzione regionale delle entrate. E sopprime di conseguenza la tutela innanzi al TAR, giudicata dai più inopportuna, visto che il TAR non ha grandi competenze in materia tributaria e quindi finiva col svolgere probabilmente in maniera non efficace questo ruolo. E viene ampliata la tutela del giudice ordinario, il giudice dell'esecuzione, consentendo l'opposizione all'esecuzione limitatamente alla pignorabilità dei beni e l'opposizione agli atti esecutivi per gli atti diversi da quelli relativi alla notifica alla comunicazione all'esistenza della comunicazione del titolo esecutivo e della pedissequa intimazione di pagamento, quindi cartella di pagamento, avviso di mora e similari. Perché viene prevista una giurisdizione del giudice ordinario? Perché viene considerata, perlomeno dandone una lettura d'insieme, complementare alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Badate bene che gli interventi del giudice dell'esecuzione sono interventi marginali, eccezionali se vogliamo considerarli, rispetto a una residuale giurisdizione delle commissioni tributarie. Quindi tutto ciò potevamo dire in prima approssimazione, tutto ciò che non era espressamente devoluto al giudice ordinario andava al giudice tributario. E anche il tenore letterale, non sono la formulazione in negativo di queste norme, sembrava avallare questo ordine di tutele. Chiaramente stiamo parlando di norme che si sono giustapposte a un sistema che era diverso, che era decisamente diverso. Quindi in questo contesto cosa avviene? Avviene la riforma dell'articolo 2 di Via Poco, che estende la giurisdizione delle commissioni tributarie a tutte le controversie avendo oggetto tutti i tributi, lasciando escluse soltanto alcune espressamente previste dalla legge. E quelle espressamente previste dalla legge che sono escluse sono quelle indicate nell'articolo 57 del DPR 602, 57 e seguenti del DPR 602-63, cioè controversie espressamente ammesse a favore del giudice ordinario, che in realtà la norma non dice che sono ammesse, ha una formulazione negativa, quindi ricordiamoci sempre la formulazione della norma e il perché di questa formulazione della norma. In questo contesto si inserisce la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha cominciato a dare una lettura estensiva, io direi notevolmente estensiva, e aggiungerei in qualche caso anche eccessivamente estensiva, degli atti impugnabili innanzi alle commissioni tributarie. Degli atti di cui è l'articolo 19 del DPR, del decreto legislativo 546 del 92. È un'interpretazione condivisibile nella misura in cui si amplia la giurisdizione delle commissioni tributarie a tutte le controversie aventi oggetto tutti i tributi, con pleonasmi e ridondanze che vogliono appunto una giurisdizione tributaria esclusiva, che basta che si tratti di tributo, deve conoscere il giudice tributario. E quindi vengono riconosciuti impugnabili tanti atti che prima non lo erano, atti per i quali è anche discutibile l'impugnazione, però dice la Corte, se vi è un sufficiente interesse ad agire, anche atti sui generis potrebbero essere impugnati. Mi riferisco ad esempio al bollettino di pagamento, che è stato ritenuto impugnabile da qualche sentenza della Cassazione. In questo contesto, quindi, mi sarei sentito di tirare pacificamente le somme, nel senso che la evoluzione dell'articolo 2 in sede normativa e soprattutto in sede applicativa da parte della Cassazione confermava la chiave di lettura che vi avevo dato circa i rapporti tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria. Una giurisdizione tributaria in primo piano, una giurisdizione ordinaria ai margini, quale eccezione laddove espressamente consentita. E poco importa individuare l'atto da impugnare innanzi al giudice tributario, quindi non necessariamente un'interpretazione estensiva dell'avviso di mora o di altro atto, come pure si sosteneva in precedenza, visto che oggi la Cassazione accede a una interpretazione estensiva, notevolmente estensiva, degli atti impugnabili. Per darvi un'idea di dove si è spinta la Cassazione con riguardo a controversie dell'esecuzione, nel 2014 e nel 2015, mi pare, ci sono due sentenze, una delle sezioni unite e una sezione semplice, che attengono al pignoramento presso terzi. Il terzo pignorato è all'Agenzia delle Entrate, perché il creditore sapeva che il proprio debitore vantava, se non erro, in una delle due cause almeno un credito IVA, e quindi decide di fare il pignoramento presso terzi, che nel frattempo 2012 e seguenti è stato riscritto, 543 e seguenti codice di rito. Ebbene, in un contesto di questo genere, giustamente le parti, per la giurisprudenza dell'epoca, si erano rivolti innanzi al giudice ordinario nella veste di giudice dell'esecuzione, convenendo il terzo che non aveva risposto o aveva dato una risposta vaga, non mi ricordo bene la fattispecie. La controversia arriva in Cassazione, la Cassazione dice no, poiché è in discussione un credito tributario, ogni questione circa l'accertamento di questo credito va al giudice tributario. Quindi riconoscendo una zona di intervento esclusiva del giudice tributario anche in prossimità dell'esecuzione, anzi direi ad esecuzione attivata, per quanto soprattutto gli avvocati sanno che il pignoramento presso terzi viene considerato una fattispecie a formazione progressiva di cui non è esatto identificare il perfezionamento, non è facile identificare il perfezionamento, ma sicuramente essendo iniziato il pignoramento era iniziata l'esecuzione, quindi a esecuzione appena avviato o comunque in concomitanza con l'esecuzione la Cassazione riconosce una sfera di intervento del giudice tributario. Altro problema poi è quello di vedere come si concilia questa giurisdizione tributaria, come si raccorda questa giurisdizione tributaria con l'intervento del giudice dell'esecuzione, questo le sezioni unite non se lo pongono. È un problema che non si pongono, non dicono, e quindi hanno lasciato la patata bollente a operatori del diritto e giudici di merito, in sostanza. Dicevo, quindi, in questo contesto uno mi sarei aspettato, viste le evoluzioni normative e giurisprudenziali, mi sarei aspettato interventi delle sezioni unite nel senso di, prima o poi, chiarire in questi termini i confini della giurisprudenza, delle due giurisdizioni. Così però non è. Perché accade che si dia una lettura dell'esecuzione, spesso da parte dei giudici soprattutto, si dia una lettura pancidivistica della esecuzione forzata tributaria, che la si consideri né più né meno che esecuzione forzata ordinaria, sia pure con alcune variabili legate dalla specialità del creditore procedente, perché si tende a considerare l'agente della riscossione un creditore, sia pure con qualche posizione di privilegio. Ma abbiamo visto che non è così, perché quella dell'agente della riscossione è un'attività amministrativa autoritativa, dispone di poteri forti, direi talmente forti che si confronta col giudice e in alcuni casi addirittura prevale rispetto al giudice. Quindi non è in discussione che eserciti poteri amministrativi. Uno per tutti, pensiamo alla surroga, cioè quell'atto con cui il giudice, l'agente della riscossione, interviene in una procedura esecutiva attivata da terzi, intima a tutti, compreso al giudice, che se non riceve il pagamento si appropria della procedura e se la gestisce con le proprie regole. Quindi qui neppure il giudice può fare nulla. Il problema è che tipo di tutela ammette verso questo tipo di surroga. Sono pochissimi i casi censiti dalla giurisprudenza, perché probabilmente sono pochissimi i casi di esercizio della surroga, ma se voi cercate su una banca dati trovate sentenze in cui la surroga si impugnava innanzi al giudice amministrativo. Dico si impugnava perché le sentenze sono degli anni 2000, ma se andate a vedere quando inizia la fattispecie concreta, risalgono a periodi antecedenti la riforma della giurisdizione tributaria del 2001. E, vi dicevo, la giurisprudenza tende a leggere con la lente del diritto civile queste, e del diritto processuale civile questa esecuzione forzata tributaria, quindi tende a spostare la tutela verso il giudice ordinario. Tuttavia si rende conto che il giudice ordinario non è attrezzato, si rende ben presto conto che il giudice tributario non è attrezzato giuridicamente a prestare una tutela adeguata, visto che non conosce del sostrato, non ha una preparazione giuridica tributaria adeguata per poter verificare le conseguenze in punto di riscossione e o di esecuzione delle potestà amministrative sottostanti. E allora inizia un filone di sentenze che partono dai giudici di merito e arrivano sino alla Cassazione, la prima pronuncia è del 2017. Vi posso citare il numero di questa sentenza. La prima sentenza della Cassazione che dà compimento a questo filone è del 5 giugno 2017, Sezioni Unite 13 913. è un filone che muove dal pignoramento presso terzi, un pignoramento presso terzi che era stato riscritto, se non erro, nel 2012, parliamo del pignoramento di cui l'articolo 72 bis di PR 602 del 73, dicevo, stiamo parlando di un pignoramento che era stato riscritto e generalizzato, un pignoramento che consente all'agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo di pagare la somma di cui il terzo è debitore nei confronti del contribuente esecutato. Se questa fase amministrativa non va a buon fine, dice la norma, occorre procedere con il pignoramento giurisdizionale innanzi al giudice dell'esecuzione. Cioè il 72 bis, per quanto non sia formulato bene, non sia stato aggiornato dopo le riforme degli articoli 543 e seguenti del codice di rito, dicevo, l'articolo 72 bis prevede una fase amministrativa e una fase giurisdizionale, la prima prodromica alla seconda. E con riferimento a questo ordine di pagamento del terzo, si discute circa l'impugnazione di questo ordine del terzo, si forma l'impugnazione ordine di pagamento rivolto al terzo. Si formano due orientamenti, uno a favore del giudice tributario, l'altro a favore del giudice ordinario. Non importa dare conto di questi ordinamenti, occorre dare atto di una circostanza che in conseguenza di questo istituto emerge drammaticamente all'attenzione. Spesso il pignoramento presso terzi, meglio, spesso l'ordine di pagamento rivolto al terzo è il primo atto con cui il debitore conosce o dovrebbe conoscere della procedura esecutiva. Non gli è stata notificata la cartella di pagamento o altro atto prodromico, conosce soltanto in questa sede ordine di pagamento, che in realtà viene rivolto al terzo, però anche lui ne è destinatario, essendo pure lui destinatario degli effetti di questo atto, per quanto la prassi non sempre sia allineata su queste posizioni, oppure ne conosce direttamente quando viene citato innanzi al giudice dell'esecuzione nella fase giurisdizionale. Quindi è il cosiddetto pignoramento a sorpresa che desta problemi, e a questo punto è verosimile che il soggetto esecutato, che è l'unico soggetto che ha interesse ad avere tutela piuttosto che il terzo, dicevo, è verosimile che il soggetto esecutato si dolga in quella sede della mancata impugnazione dell'atto sottostante. Ora, al di là delle controversie circa questo ordine di pagamento, spesso le controversie attengono alla mancata notifica o alla irregolare notifica o alla inesistenza tout court dell'atto prodromico sottostante che è dato dalla cartella di pagamento. E allora a questo punto, questo tipo di causa, chi va rivolto? Non è, badate che qui non si contesta l'atto, o perlomeno in molte cause si contesta un vizio dell'atto proprio, ma si contesta soprattutto la mancanza dell'atto prodromico, che inficerebbe di conseguenza l'ordine di pagamento rivolto al terzo. Avverso questo tipo di cause, giunte in Cassazione, la Cassazione prende una posizione netta, nel senso della giurisdizione delle commissioni tributarie. Io vi ho citato la sentenza delle sezioni unite 13.913 del 2017, ma c'è anche la 13.916. E tra 2017 e 2018 possiamo contare probabilmente una decina di sentenze delle sezioni unite o a sezione semplice della Cassazione che dicono tutte, dopo la 13.913 del 2017 che aveva aperto il filone, che questo tipo di cause si propongono innanzi al giudice tributario o innanzi al giudice che è competente a conoscere per materia laddove la controversia non sia tributaria. Mi pare che questa sentenza del 2018 riguardava le sanzioni per violazione del codice della strada. In realtà, se noi guardiamo bene queste sentenze, queste sentenze succedutesi in questo paio di anni, sono sentenze che si possono distinguere in due posizioni. Una posizione preminente, che è quella che dice che il pignoramento dà notizia dell'atto presupposto e quindi è occasione per impugnare l'atto presupposto, e si a questo proposito si cita l'articolo 2 della legge processuale tributaria, che dice che la controversia dell'esecuzione dell'atto esecutivo va al giudice ordinario dopo la notifica della cartella di pagamento. Quindi, se manca la notifica della cartella di pagamento, quindi se il vizio è la mancata notifica dell'atto presupposto, allora non ci sarebbe quel passaggio dalla giurisdizione tributaria alla giurisdizione ordinaria che sarebbe enunciato dall'articolo 2. Vi è poi un altro filone di sentenze che dice: no, il pignoramento si impugna insieme all'atto presupposto, ragionando su un altro articolo diverso della legge processuale tributaria, che è l'articolo 19,3. È un filone più piccolo di sentenze, però pur sempre un filone che dobbiamo citare. Idealmente possiamo dire che al primo filone si iscrive la sentenza 13.913 del 2017, al secondo filone la sentenza 13.916 del 2017. Badate che sono tutte e due dello stesso giorno e la numerazione ne è una testimonianza, la contiguità della numerazione. Quindi ci troviamo di fronte probabilmente a una giurisprudenza che avverte la preferibilità di devolvere le controversie che si pongono all'inizio dell'esecuzione o che coinvolgono il primo atto dell'esecuzione, che è diventato un numero notevole di controversie in conseguenza dell'estensione di questo pignoramento presso terzi. E dicevo, questa giurisprudenza avverte la preferibilità della devoluzione di queste controversie innanzi al giudice tributario. È una giurisprudenza discutibile, perché le ragioni non sono convincenti, anzi la prima è addirittura sbagliata, quella prevalente, quella che richiama il vizio, la impugnazione che fonda una giurisdizione speciale per vizio, mancata notifica dell'atto presupposto, perché contraddice al 386 codice di rito, ma contraddice alla Costituzione innanzitutto, che vuole la separazione delle giurisdizioni fatta per posizione giuridica o per materia, non anche per vizio dedotto o per causa petendi, se volessimo usare un termine più tecnico. Ma questo filone di sentenze comincia a essere seguito un po' da tutti i giudici di merito, cioè questa sentenza delle sezioni unite crea proprio un precedente, perché erano tante le controversie, per cui si crea subito questo filone di giurisprudenza, di merito e di legittimità, nel senso di rivedere i confini delle due giurisdizioni a favore del giudice tributario. In questo contesto si colloca la Corte Costituzionale, interviene nel 2018, sentenza 114 del 2018. La Corte Costituzionale muove da una apprezzabile esigenza, che è quella di garantire tutela in situazioni che apparentemente ne sono sfornite o che apparentemente ne sembrano sfornite. Quindi la Corte Costituzionale muove da una esigenza apprezzabile e, con riferimento al caso concreto, probabilmente si pronuncia anche bene. Il problema è che alla Corte Costituzionale sfuggono le conseguenze della sua decisione, perché la Corte Costituzionale, anziché adottare una sentenza interpretativa di rigetto che le avrebbe consentito di raggiungere lo stesso risultato, preferisce adottare una sentenza di accoglimento. Qual era il caso? Il caso era quello della opposizione all'esecuzione, della impugnazione, scusate, di una cartella di pagamento, perché poi faccio una parentesi, usiamo le categorie dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi. ma anche queste categorie sono categorie civilistiche, processual civilistiche. Quando ragioniamo di cause innanzi al giudice tributario, non dobbiamo ragionare in questi termini, dobbiamo parlare di impugnazione dell'atto, di annullamento dell'atto, perché questa è la connotazione della giurisdizione tributaria. Purtroppo così non accade, purtroppo i giudici parlano di opposizione, confondendo i piani diversi in cui si muovono le due giurisdizioni, tributaria e ordinaria. Ma chiusa questa parentesi, dicevo, la Corte Costituzionale si trovava di fronte a una impugnazione di una cartella di pagamento, anzi di fronte a una opposizione all'esecuzione per impugnazione della cartella di pagamento, se vogliamo usare termini ambivalenti che consentono di essere riferiti a entrambi i giudici, e in cui si contestava un fatto temporaneamente ostativo al potere di procedere con l'esecuzione. E dice la Corte Costituzionale, qui sta la particolarità, che l'articolo 57 di PR 602-73, nella versione vigente all'epoca, 2018, non consente l'opposizione all'esecuzione, per cui questo tipo di doglianza sarebbe rimasto privo di tutela. Quindi l'opposizione all'esecuzione non può essere fatta per un fatto ostativo successivo alla notifica della cartella di pagamento, non può essere fatta valere perché non c'è tutela. Non può essere fatta valere innanzi al giudice tributario, perché al giudice tributario si impugna la cartella di pagamento, l'avviso di moro o altro atto espressamente indicato nell'articolo 19. Se non abbiamo atti di questo genere, abbiamo direttamente il pignoramento, allora a quel punto la tutela non può che essere negata. Cioè la tutela apparterrebbe al giudice ordinario, ma manca lo strumento per adire il giudice ordinario. Ricostruzioni discutibili, però comprensibili sul piano della esigenza di garantire tutela. E quindi dichiara incostituzionale l'articolo 57 nella parte in cui non prevede che non siano possibili opposizioni innanzi al giudice dell'esecuzione. Anche la decisione, il PQM è discutibile, perché dovrebbe essere più correttamente contestualizzato opposizione all'esecuzione, diversa da quelle che già erano proponibili innanzi al giudice tributario, perché già erano proponibili opposizione al giudice tributario. Ora, la Corte si rende conto della portata della sua pronuncia, perché al di là del fatto concreto che era marginale, si rende conto che ci possono essere tanti altri fatti ostativi al potere di procedere con l'esecuzione forzata. Cita ad esempio il pagamento. Quindi, se il contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento e ha provveduto al pagamento della stessa, ma ciò nonostante riceve il pignoramento, non ha tutela innanzi al giudice ordinario, perché ha già perché la cartella di pagamento è diventata definitiva. Non può che avere tutela innanzi al giudice ordinario, adducendo il fatto ostativo successivo al potere di agire nei confronti in executivis nei suoi confronti. Questo è il succo della sentenza, e dice la Corte: il pagamento, la prescrizione, il pagamento è il condono, la chiusura delle liti fiscali pendenti successiva. Ma viene spontaneo pensare alla prescrizione come altro fatto diffuso che diventa ostativo al potere di agire in executivis. Se non che i fatti che si presentano sono non questi o qualche altro, ma sono tanti altri. Perché è possibile che sia la legge direttamente a prevedere un fatto ostativo. Pensate agli accertamenti esecutivi che per 180 giorni non devono essere portati a esecuzione. O pensate alla dichiarazione, ai sensi della legge 200 del 2012, che il contribuente fa all'agente della riscossione circa l'esistenza di cause ostative, circa l'esistenza di alcune circostanze che sospende il potere di riscossione per 120 giorni, è di diritto quindi, ma ci possono essere iniziative del singolo, pensate al reclamo, alla presentazione di un reclamo che inibisce il potere di riscossione, o pensate a provvedimenti amministrativi che possono essere sollecitati al contribuente, una dilazione dei pagamenti, una sospensione ex articolo 39, o possono essere frutto di conseguenze dell'ufficio, pensate a una compensazione ex articolo 28 ter di PR 602-73 o 28 quater dello stesso, o pensate a una sospensione dei pagamenti ex articolo 48 bis dello stesso decreto, ma ci possono essere atti di autotutela provvisori o definitivi, ci possono essere dei provvedimenti giurisdizionali che spesso sono cautelari, cioè vi rendete conto di come i fatti ostativi al potere di agire, di proseguire con la riscossione successiva alla notifica cartella di pagamento sono tanti, e io ne ho citato soltanto alcuni in una rapida ricognizione, e sono fatti che sono tipicamente conosciuti dal giudice tributario. Io non vedo cenni, se qualcuno mi dà un cenno che si sente, perché temo di parlare da solo.
No, professore, vada pure.
Perché stamattina mi sono reso conto di aver parlato 10 minuti da solo alla mia lezione universitaria, perché le connessioni sono un po' ballerine.
La stiamo ascoltando, è il dono della chiarezza, vada pure.
Grazie. Allora, vi dicevo, sono tante le vicende, molto di più di quelle che pensava la stessa, quelle che pensava la Corte Costituzionale quando emanò la sentenza del 2018, e che sono tutte conosciute inevitabilmente dalle commissioni tributarie. Quindi, nel momento in cui si ammette un'opposizione all'esecuzione innanzi al giudice ordinario per fatti di questo tenore, si dice al giudice ordinario: tu devi conoscere di una serie di questioni tipicamente tributarie che sono devolute di regola alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Ora, si tratta di questioni semplici in molti casi, ma in altri casi sono questioni complesse. Ora, in alcuni casi si tratta di questioni di fatto, in molti però si tratta di questioni di diritto. Quindi capite bene come la Corte Costituzionale non si avvede troppo delle conseguenze di questa sua pronuncia, spostando l'asticella dei confini delle due giurisdizioni, che è un'asticella che era già difficile da collocare per i problemi che vi ho detto, nettamente a favore del giudice ordinario. Questo cosa genera? Genera una sovrapposizione di giurisdizioni, genera una zona di confine tra le giurisdizioni. Ora, non bisogna essere degli studiosi della materia per rendersi conto, ad esempio, che se l'agente della riscossione mi notifica la cartella di pagamento e io provvedo al pagamento, qualora procedesse ugualmente col pignoramento, impugnerei questo atto innanzi, opporrei questo atto innanzi al giudice dell'esecuzione, opposizione all'esecuzione. Ma se l'agente della riscossione, anziché notificarmi il pignoramento, mi notifica un fermo, mi ferma il veicolo, io questo atto a chi lo impugno? Lo impugno innanzi al giudice tributario. O se l'agente della riscossione mi sospende un rimborso, io a chi impugno la sospensione del rimborso? Innanzi al giudice tributario. Ma in queste tre vicende che ho citato così velocemente sul momento, cosa faccio valere? Sempre lo stesso fatto, cioè che ho pagato. Nonostante ciò, l'amministrazione procede. Quindi io devolvo la cognizione dello stesso fatto innanzi a giudici diversi. Questo mi sta dicendo la Corte Costituzionale. Voi pensate, ad esempio, all'iscrizione di ipoteca. L'iscrizione di ipoteca è un atto anch'esso impugnabile innanzi alle commissioni tributarie, ma a volte l'iscrizione di ipoteca è prodromico al pignoramento, in base alla percentuale, al valore della lite, scusate. Quindi l'agente della riscossione è obbligato a farmi prima l'ipoteca e poi procedere al pignoramento. Per la stessa identica vicenda io sono costretto ad andare innanzi a due giudici diversi. E immaginatevi poi alle situazioni, immaginatevi poi le situazioni di, in cui ci sono più soggetti che sono condebitori in solido della stessa pretesa, ricevono la cartella di pagamento, è sufficiente che paghi uno per estinguere il debito di tutti, come voi sapete, ebbene, non pagano, la gente alla riscossione si muove nei confronti di alcuni con il fermo, nei confronti di altri con l'ipoteca, nei confronti di altri col pignoramento, io sono, vedo la stessa questione devoluta innanzi a giudici diversi, addirittura con l'impossibilità di procedere a una riunione, visto che le giurisdizioni sono diverse. E se poi pensiamo che la prosecuzione dell'attività di riscossione, oltre alla cartella di pagamento, è rimessa a delle scelte dell'agente della riscossione, che sono espressioni di discrezionalità, perché l'agente della riscossione è lui che decide se procede, come procede, quando procede, nei confronti di chi procede, quali misure adottare, eccetera. Ci rendiamo conto di come le scelte dell'agente della riscossione condizionano un diritto fondamentale. C'è qualche cosa che non va, c'è qualche cosa che non torna nel momento in cui analizziamo queste le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale. Andiamo a guardare il panorama che si è venuto a creare in conseguenza della sentenza. Molti giudici di merito hanno rivisto il tiro delle proprie affermazioni, però devo dire che per un buon anno, un anno e mezzo circa, le prime sentenze della Cassazione hanno continuato ad essere seguite dai giudici di merito e dai giudici e dalla stessa Cassazione, dagli stessi giudici di legittimità. Quindi sembra quasi che le sentenze delle Sezioni Unite del 2017 e seguenti abbiano avuto grande presa, una presa tale da mitigare le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale. Tuttavia, non può che prendersi atto della sentenza della Corte Costituzionale, e quindi la stessa Cassazione comincia ad addrizzare il tiro. E arriviamo a dicembre 2019, vi cito la sentenza che dovrei aver appuntato in qualche parte, la sentenza è 34.447 del 24 dicembre 2019, la vigilia di Natale. In questo caso la sentenza cosa dice? La Cassazione cosa dice? Dice che, tra l'altro, viene devoluta alle Sezioni Unite perché c'è un contrasto tra due posizioni interne alla stessa Corte di Cassazione. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento andrebbe devoluta alla cognizione del giudice fallimentare, perché in quel caso era il giudice fallimentare, o più in generale al giudice ordinario, giudice dell'esecuzione, se si fosse trattata, anziché di un'esecuzione concorsuale, di un'esecuzione individuale. Io ho sintetizzato la sentenza, che può dirsi allineata alla pronuncia della Corte Costituzionale, trae le conseguenze obbligate di quanto detto dalla Corte Costituzionale, discostandosi dall'orientamento di interno della Cassazione, che invece distingueva a seconda dei casi. Si trattava di una prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Andiamo a un'altra vicenda. Cassazione, 11 maggio 2020. Anche qui una prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Qui il giudice era stata proposta la questione innanzi al giudice tributario lombardo, la commissione, se non sbaglio, della Lombardia, viene proseguita fino alla Cassazione in conseguenza, credo, della pronuncia della Corte Costituzionale si adduce che la giurisdizione doveva essere del giudice ordinario. In realtà la Cassazione conferma la giurisdizione del giudice ordinario, del giudice tributario, scusate, nonostante si trattasse di una prescrizione come la precedente maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, perché l'atto che era stato impugnato andava alla giurisdizione della commissione tributaria. Nello specifico, qua la parte e il contribuente aveva ricevuto diverse cartelle di pagamento, poiché temeva da un momento a un altro l'esecuzione, aveva presentato istanza di sgravio, adducendo la sopravvenuta prescrizione. Avverso il diniego, impugnava quest'atto, rivolgendosi alla commissione tributaria, e percorreva tutte e tre i gradi di giudizio per sentirsi dare ragione. Quindi, come vedete, noi ci troviamo di fronte allo stesso fatto che, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, e probabilmente quale conseguenza non voluta dalla sentenza della Corte Costituzionale, viene devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e del giudice tributario a seconda dell'atto che dia origine alla controversia. In tutto questo si inserisce ad aprile 2020 una sentenza delle sezioni unite. Questa ultima è una sezione semplice, questa invece di aprile è delle sezioni unite. E la sentenza delle sezioni unite è lunga, lunghissima, oltremodo lunga, difficile da comprendere, proprio si fa fatica a seguirla, e vuole essere probabilmente una soluzione a metà strada tra Corte Costituzionale, tra Corte di Cassazione e Corte Costituzionale. Intanto parte da premesse probabilmente discutibili, perché anche qui si trattava di un pignoramento presso terzi, ove il terzo esecutato è un agente della riscossione. L'esposizione dei fatti di causa non è chiara, quindi non ci consente di dire con certezza, però verosimilmente si trattava di un credito tributario, e chi ha letto gli atti di causa mi ha dato conferma che si trattava di un credito tributario. Quindi, in quanto pignoramento presso terzi di un credito tributario, se si riprende la giurisprudenza delle stesse sezioni unite del 2014, la controversia va alle commissioni tributarie. Quindi c'è questo nodo non risolto, o meglio trattato velocemente, perché la Corte di Cassazione si preoccupa di andare oltre, perché vuole cogliere l'occasione per rivedere i confini tra le due giurisdizioni, e dà un colpo alla Corte di Cassazione e un colpo alla Corte Costituzionale. Dà un colpo alla Corte di Costituzionale, della Corte di Cassazione, quando supera la lettura della giurisdizione speciale per motivo. In realtà non è per questo che la supera, perché avrebbe significato dire al collega che non aveva capito il discrimine tra le giurisdizioni, quindi significava prendere una posizione forte, ma attraverso un'esegesi più compiuta e preferibile dell'articolo 2 della legge processuale tributaria, sostanzialmente si dice che non importa il vizio, ma importa l'atto che viene impugnato, se cartella di pagamento o pignoramento in sintesi. Ma un appunto lo fa anche la Corte Costituzionale, laddove dice che non era necessaria la sentenza di accoglimento, essendo sufficiente probabilmente allo scopo la decisione della singola causa, una sentenza interpretativa di rigetto, e dicendo che ai risultati che perviene la Corte Costituzionale probabilmente si poteva, a prescindere dalle doglianze, giungere muovendo da un'interpretazione di sistema, il che non è troppo condivisibile se consideriamo che l'interpretazione di sistema probabilmente deponeva più a favore del giudice tributario che di quello ordinario. Ma dove si annidano le perplessità di questa sentenza? Sarebbe il caso di analizzarla compiutamente, ma mi sto rendendo conto che forse ho preso molto tempo, quindi vado corto per la conclusione. Da questa sentenza dice che bisogna guardare non al fatto che non al fatto che ci si dolga della mancanza dell'atto prodromico o al fatto che questo possa essere invalido, inesistente, eccetera, eccetera, ma bisogna guardare al momento in cui matura il fatto ostativo, cioè se il fatto ostativo si è verificato prima della cartella di pagamento, allora la giurisdizione è delle commissioni tributarie, perché io quel fatto l'avrei denunciato innanzi al giudice tributario impugnando la cartella di pagamento o altro atto impugnabile innanzi allo stesso. Se invece il fatto ostativo si verifica dopo la cartella di pagamento e più in generale dopo l'esaurimento della giurisdizione della commissione tributaria, la giurisdizione è del giudice ordinario. E prendono l'esempio della prescrizione. La prescrizione maturata prima della cartella di pagamento si contesta innanzi al giudice tributario. La prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento si contesta innanzi al giudice ordinario. Per cui, stando alle sezioni unite di aprile, se io mi trovo un pignoramento e io deduco la prescrizione, devo guardare al momento in cui è maturata la prescrizione per dovermi di ciò o innanzi al giudice tributario o innanzi al giudice ordinario. Discutibile l'approccio, ma discutibile soprattutto gli sviluppi, perché quando finisce la giurisdizione del giudice ordinario, del giudice tributario, se è sufficiente un'istanza di sgravio per mettere in carreggiata il giudice tributario, come ha detto la stessa Cassazione a maggio di quest'anno, probabilmente la giurisdizione della commissione tributaria posso chiamare in causa in qualunque momento. Ma al di là di questo, la sentenza, quindi questo è un primo neo della sentenza, un aspetto discutibile, ma il vero neo della sentenza è che dice che la notifica del pignoramento non preceduto dall'atto presupposto in relazione al quale io mi dolgo dell'atto presupposto, perché potrebbe trattarsi di una notifica inesistente, invalida, quello che sia, va al giudice tributario, perché io attraverso il pignoramento conosco dell'atto presupposto e mi dolgo innanzi al giudice tributario dell'atto presupposto, della validità dell'atto presupposto. Il che però crea dei problemi, perché mi costringe a una impugnazione recuperatoria, mi costringe a un'impugnazione innanzi alla commissione tributaria dolendomi dell'atto presupposto che io non ho conosciuto e che sono costretto ad impugnare, quando io potrei benissimo non impugnarlo e dovermi semplicemente della mancata notifica dell'atto presupposto. Ora, se io dell'atto presupposto deduco il vizio della decadenza, l'ho vinta la causa, ma se io sono costretto ad entrare nel merito, io non conosco cosa c'è scritto nell'atto presupposto. Voi mi direte, ma il contribuente conosce dell'atto presupposto, se non altro conosce l'avviso di accertamento precedente l'atto presupposto. Una volta. Oggi avviso di accertamento è esecutivo. Quindi conosce, cioè il contribuente non conosce probabilmente neppure la pretesa. E badate bene che dal 1 gennaio 2020 anche negli enti locali, per i tributi locali, va l'accertamento esecutivo. Quindi il rischio concreto è che se il contribuente si dove di un atto presupposto, neppure ha conosciuto quest'atto presupposto. Cioè il contribuente viene privato di una tutela importante, che invece non gli può che essere riconosciuta, anche perché, torniamo di nuovo all'esempio di poco fa, se il contribuente riceve un fermo, la tutela ce l'ha. Se il contribuente riceve un diniego di un rimborso, la tutela ce l'ha. Se ci troviamo situazioni di coobbligati, rischiamo che due coobbligati coinvolti nella stessa situazione vedono uno con una tutela maggiore e uno con una tutela minore. Quindi, e così chiudo il ragionamento lungo, forse, anzi sicuramente, più lungo di quello che volevo fare, per dire che oggi ci troviamo in conseguenza non facile esegesi delle norme che si sono succedute circa i rapporti tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, ad avere delle sentenze altalenanti che non colgono, che spesso non colgono la specialità del diritto e del processo tributario, o che la colgono per motivazioni che non sono del tutto esaurienti come, o del tutto convincenti, come aveva fatto la Cassazione del 2017. Il dato è tratto dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Probabilmente ci dobbiamo rassegnare al fatto che abbiamo una inevitabile coesistenza di giurisdizioni e che le stesse cause possono presentarsi innanzi all'uno e innanzi all'altro giudice, almeno fin tanto che sul punto non intervenga il legislatore o un'altra sentenza della Corte Costituzionale che possa drasticamente rimettere ordine in questa che non è più una linea di confine, ma è diventata una zona di confine, una zona grigia di confine tra le due giurisdizioni. Vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo scusa per aver abusato del tempo, perché ho abusato troppo del tempo, circa tre quarti d'ora ho parlato, quando mi ero ripromesso di parlare di circa mezz'ora. Grazie a tutti.
Grazie professore. Intanto riammetto il nostro presidente, l'avvocato Palasciano, che credo abbia cambiato location perché lo vedo posizionato altrove. Ringrazio di nuovo il professor Guidara, che ricordo dell'Università di Catania. Ricordo a chi ci ascolta che è possibile attraverso la funzione commenti di YouTube di fare delle domande ai relatori. E cedo subito la parola al professor Michele Mauro, che è docente della Università Insubria, ma anche dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Attivo il microfono e do la parola al professor Mauro, che ci parlerà di un altro tema attualissimo: la riscossione nei confronti del socio per il tributo dovuto dalla società.
Grazie, prego, Edoardo, buonasera a tutti. Ringrazio anch'io l'avvocato Palasciano che ha voluto organizzare questo webinar, e ringrazio anche naturalmente l'avvocato Ferragina, che si sta occupando della moderazione. Dunque, il mio tema ovviamente in parte è connesso a quello trattato dal professor Guidara, quindi il compito mi è agevolato, prometto di essere più breve, perché mi occuperò della riscossione nei confronti del socio di tributi che sono dovuti dalla società. Ovviamente, lo preciso subito, il mio argomento riguarda tributi per i quali la società è soggetto passivo, quindi mi riferisco intanto a tributi dovuti dalle società di persone, quindi ad esempio l'IVA, e mi riferisco alla responsabilità del socio in quanto socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali e quindi anche per i debiti tributari che, come tutte le obbligazioni sociali, come tutti gli altri debiti, provocano sulla base di norme civilistiche la responsabilità del socio. Ora, dico subito che il fondamento, lo sottolineo, della responsabilità del socio è civilistico. Si basa cioè per le società in nome collettivo sull'articolo 2291 del Codice Civile e per le società in accomandita semplice sull'articolo 2313 del Codice Civile, che prevede appunto la responsabilità illimitata del socio accomandatario. Ora, questo tipo di responsabilità quindi intanto ci impone di interrogarci sul fondamento, cioè le conseguenze del fondamento, e cioè se traendo fonte e legittimazione dalle norme civilistiche debbano applicarsi le forme di riscossione previste per i creditori comuni, di diritto comune quindi, oppure se trattandosi di debiti tributari il creditore possa invece esercitare la riscossione nelle forme attraverso il ruolo e quindi anche nell'esecuzione forzata tributaria, per come spiegata in maniera approfondita dal professor Guidara, per cui ecco in questo io rimando a tutte le sue considerazioni pienamente condivisibili, credo sotto tutti i profili, perché se anche c'è un dibattito circa la natura amministrativa o giurisdizionale dell'esecuzione forzata tributaria, tutte le sue considerazioni ci lasciano propendere per la natura amministrativa in virtù anche dei poteri invasivi di cui è dotato l'agente della riscossione. Pertanto, ecco, questo interrogativo che lascio per il momento sullo sfondo ci porterà, lo riprenderò nelle considerazioni finali, che servono a risolvere un problema che è molto attuale in questo ambito, perché si discute se intanto il ruolo formato nei confronti della società possa valere nei confronti del socio, e quindi se ci sia un'efficacia cosiddetta ultra partes del ruolo formato nei confronti della società verso il socio coobbligato, in quanto responsabile in maniera illimitata di tutti i debiti sociali, oppure se invece sia necessario iscrivere e formare un nuovo ruolo, un ruolo personale del socio coobbligato, e come questo poi si ripercuote su un altro problema che è stato il vero punto spinoso sul quale si è pronunciata circa un anno fa la Cassazione con un'ordinanza di rimessione alle sezioni unite che è tuttora pendente. E cioè se la cartella di pagamento può essere notificata al socio coobbligato prima che sia condotta una esecuzione sul patrimonio sociale, e quindi se il cosiddetto beneficio di escussione di cui gode il socio sempre in virtù di una norma civilistica, quindi in virtù dell'articolo 2304 del codice civile, sia o meno una condizione da far da eccepire in quanto a seguito di una violazione in sede di impugnazione avverso la cartella di pagamento e quindi dinanzi al giudice tributario, oppure se sia una condizione semplicemente dell'azione esecutiva e non una questione quindi di formazione del ruolo. E quindi in quanto in quest'ultimo caso, in questo secondo caso, in quanto condizione dell'azione esecutiva, debba invece essere dedotta attraverso un'opposizione all'esecuzione, quindi dinanzi al giudice dell'esecuzione. Ecco, è nato sul punto un contrasto giurisprudenziale che ha portato, dicevo, la Cassazione a rimettere la questione alle sezioni unite. Per trattare il problema è utile fare una premessa sotto il profilo sostanziale sulla funzione del ruolo e della sua efficacia ultra partes, naturalmente, perché a prima vista la questione sembra già essere risolta da una norma, precisamente dall'articolo 25 del DPR 602 del 1973, che è la norma sulla notifica della cartella di pagamento, che prevede i termini di decadenza entro cui la cartella deve essere notificata. Precisamente questa norma stabilisce testualmente che la cartella può essere notificata al debitore o al coobbligato entro i seguenti termini appena di decadenza, e ci sono tutte le ipotesi di decadenza ai fini della notifica della cartella di pagamento, a seconda che segua ad esempio una rettifica della dichiarazione oppure che consegua ad un accertamento per il periodo in cui l'accertamento non era già direttamente esecutivo o per quei pochi casi in cui tuttora non lo è, e quindi prevede appunto tutti questi termini di decadenza. Ora, la norma, dicendo notifica al debitore o al coobbligato, sembra che autorizzi in maniera indifferente la notifica all'uno piuttosto che all'altro, e quindi sembra che l'iscrizione del ruolo nei confronti del debitore principale possa avere efficacia da solo verso il coobbligato. E in questo modo la questione sarebbe risolta. Però su questo punto mi sento di dissentire, perché se noi riflettiamo sulla funzione del ruolo e sulla sua motivazione soprattutto, ci rendiamo conto che non è scontato ed anzi è da respingere questa idea per cui il ruolo possa avere efficacia ultra partes, nonostante si tratta ovviamente di una solidarietà cosiddetta dipendente, in cui il socio coobbligato qui risponde di un debito che trae legittimazione ovviamente dal ruolo formato nei confronti della società, quindi è una conseguenza automatica. Nonostante questo, dobbiamo pensare che il ruolo in questo caso assurge ad una funzione che è in senso lato impositiva e non solo di riscossione, un po' come avviene per i molti casi in cui il ruolo accosta le sue funzioni tipiche di riscossione e di riscossione coattiva, poi le funzioni di imposizione. Ma ci sono tanti casi in cui questo avviene, basti pensare ai casi in cui il contribuente riceve delle rettifiche della dichiarazione, per esempio ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, ma in questo caso ai fini IVA, che è il caso che ci interessa, essendo un debito della società di persone, ai sensi dell'articolo 54 bis, oppure casi in cui il ruolo trae fondamento da un titolo che ha costituito l'obbligazione tributaria e che però questa obbligazione, diciamo, è in un certo senso ricostituita dal ruolo. Basti pensare ad una sentenza, ad una pretesa tributaria che discende da una sentenza e che magari si tratta di una sentenza di annullamento parziale, quindi il ruolo ha anche la funzione di rideterminare la sentenza sulla base del dettato del giudice tributario. Ecco, sono in questi casi in cui il ruolo ha anche una funzione impositiva e non meramente di riscossione, è evidente che la sua motivazione deve essere adeguata e congrua a rendere dotto l'obbligato al pagamento di quelle che sono le ragioni della pretesa. Per cui nel caso che ci interessa, se la pretesa verso la società deriva da un titolo che ha costituito l'obbligazione di cui il socio non è reso edotto, naturalmente deve essere formato un ruolo nei suoi confronti per proprio portare a conoscenza la pretesa e per consentirgli di contestarla. Anche perché la pretesa nei confronti della società può essere naturalmente contestata anche dal socio. Su questo la giurisprudenza è abbastanza pacifica e non solo. Le ragioni di contestazione del socio possono essere anche specifiche e non coincidenti con quelle della società. Basti pensare al caso delle sanzioni. Nel caso di un socio amministratore che voglia contestare le sanzioni erogate e quindi intervenire nella problematica della responsabilità solidale, semmai per violazioni poste in essere senza dolo o colpa grave, in cui la sua responsabilità è limitata e quindi ad un certo importo, e quindi la responsabilità della società rimane invece a titolo solidale per l'intero. Ora, su questa premessa quindi già si capisce che non è possibile affermare l'efficacia ultra partes del ruolo formato nei confronti della società nei confronti del socio coobbligato. Anche da un altro punto di vista, ecco, questa conclusione diventa ancora più evidente se si pensa che il ruolo e quindi la cartella di pagamento notificata nei confronti del socio deve tenere conto anche di una motivazione specifica sulla sua responsabilità in qualità di coobbligato, quindi che dia conto intanto della sua qualità di socio e anche del profilo che costituisce poi il problema da esaminare, e cioè della preventiva escussione del patrimonio della società, e quindi formazione del ruolo dopo aver provato ad escutere inutilmente il patrimonio della società. La motivazione dovrebbe quindi riguardare anche questo profilo. Se si propende per questa tesi, è evidente che le contestazioni da parte del socio devono poter avvenire in sede di impugnazione della cartella di pagamento davanti al giudice tributario. Quindi il problema che mi accingo ora ad affrontare del beneficio di escussione secondo questa ricostruzione, se ritenuta condivisibile, diventa un vizio della formazione del ruolo, perché il ruolo formato dall'ente impositore, e questo è un profilo anche da tenere in considerazione, perché la contestazione sarà mossa non nei confronti dell'agente della riscossione, che si limita a notificare la cartella di pagamento, ma nei confronti dell'ente impositore, che nell'ipotesi che stiamo facendo ha formato il ruolo nei confronti del socio senza prima escutere il patrimonio della società. Lo ha individuato come socio coobbligato e quindi ha dimostrato questa sua qualifica e ha formato il ruolo senza il rispetto del beneficio di escussione. Ora, se, dicevo, si propende per questa conclusione, la conseguenza è che la violazione del beneficio di escussione diventa un vizio del ruolo che si ripercuote sulla cartella di pagamento. Quindi la cartella di pagamento potrà essere annullata dal giudice tributario deducendo questo vizio della violazione del beneficio di escussione. Viceversa, se il beneficio di escussione si ritiene un vizio della sola azione esecutiva e non quindi un vizio del ruolo, perché si ritiene che il ruolo formato nei confronti della società valga nei confronti del socio a prescindere dal rispetto di questa condizione, perché si dice: ma il rispetto del beneficio di escussione riguarda solo la fase esecutiva, non riguarda quindi la formazione del titolo. Il titolo può essere formato perché discende dalle norme civilistiche. Poi, per poterlo eseguire concretamente, bisogna prima provare a escutere il patrimonio della società. E allora, secondo quest'altra idea di pensiero, diventa un vizio dell'azione da eccepire mediante un'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del codice di rito davanti al giudice dell'esecuzione. Ecco, su questo specifico punto, dicevo, c'è stato un contrasto nella giurisprudenza della Cassazione che ha portato alla ordinanza di dimissione numero 20.494 del luglio 2019. In questa stessa ordinanza sono riepilogati in maniera puntuale i diversi orientamenti che hanno formato il contrasto sul punto. In particolare, volendo sintetizzare, in questa ordinanza viene dato conto di un primo indirizzo che si è consolidato fino al 2016, ma che è stato ribadito anche di recente con una pronuncia del 2019, in cui si dice che appunto la violazione del beneficio di escussione di cui gode il socio in realtà è una violazione che riguarda soltanto l'azione esecutiva, per cui deve essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione, anche perché si dice come avviene per i creditori di diritto comune, ai quali nessuno impedisce di chiedere la formazione di un titolo nei confronti del socio prima di iniziare l'esecuzione nei confronti della società. Allo stesso modo questo deve avvenire per la cartella di pagamento, quindi per il ruolo e la cartella di pagamento, e quindi per un debito tributario, perché dice l'ordinanza, secondo questo indirizzo i creditori di diritto comune possono ottenere un titolo nei confronti del socio intanto per iscrivere ipoteca giudiziale e poi per iniziare subito l'esecuzione nei suoi confronti senza indugio quando è avvenuta la escussione inutile del patrimonio sociale. Quindi si può già il creditore di diritto comune precostituire un titolo nei confronti del socio. Allo stesso modo, poiché la cartella di pagamento, e questo è pacifico nella giurisprudenza, è equiparabile al precetto perché contiene l'intimazione ad adempiere dell'atto che preannuncia l'inizio dell'esecuzione forzata. Dopo la cartella di pagamento ci sarà il pignoramento e quindi inizierà, se del caso ci sarà l'intimazione ad adempiere ex articolo 50 del DPR 602, qualora non inizi subito l'esecuzione forzata, ma comunque è equiparabile in pieno al precetto ed è quindi l'atto che prepara l'inizio dell'esecuzione forzata. Viceversa, l'altro orientamento, pure ripercorso nell'ordinanza di rimessione, si fonda su due argomentazioni, le quali conducono in conclusione i giudici a propendere per la deducibilità del vizio della violazione del beneficio di escussione del socio dinanzi al giudice tributario. Le argomentazioni su cui si poggia questo indirizzo sono semplicemente che, diciamo, prima della sentenza della Corte Costituzionale, perché la prima pronuncia che ha cambiato l'indirizzo consolidato era antecedente, era del 2017, quindi era antecedente alla Corte Costituzionale 114 del 2018, per cui in un'argomentazione forte era proprio che se il socio obbligato non poteva dedurre il vizio davanti al giudice tributario, non poteva nemmeno dedurlo dinanzi al giudice dell'esecuzione attraverso un'opposizione all'esecuzione, perché questo era precluso dalla vecchia formulazione, prima della dichiarazione di incostituzionalità, dell'articolo 57 del DPR 602, che impediva di devolvere le questioni, tutte le questioni del 615 davanti al giudice dell'esecuzione. L'altra argomentazione su cui poggiava era che come i creditori di diritto comune possono opporsi al precetto mediante un'opposizione all'esecuzione 615 primo comma, perché ricordiamoci che l'opposizione all'esecuzione si può fare non solo quando l'esecuzione è iniziata concretamente, ma si può fare anche quando l'esecuzione, diciamo così, è minacciata attraverso il precetto. Per cui, se il creditore di diritto comune può opporsi ai sensi dell'articolo 615 primo comma contro il precetto, perché lamenta la violazione del beneficio di escussione, allo stesso modo, se la cartella di pagamento è equiparabile al precetto, il socio per un debito tributario ha il diritto di impugnare la cartella di pagamento per eccepire il vizio della violazione del beneficio di escussione. Ecco, di fronte a questo contrasto della giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di rimessione in realtà fa propendere nelle sue conclusioni, anticipa, quasi come volesse suggerirla alle sezioni unite, una soluzione che lascia propendere per l'indirizzo che si era consolidato nel tempo, cioè quello di dire: ma il beneficio di escussione del socio in realtà è una condizione dell'azione esecutiva che non riguarda la funzione impositiva, per cui non deve essere dedotto davanti al giudice tributario. E questo suggerimento, questo che io ho colto, che ritengo essere quasi un suggerimento, si fonda sul fatto di dire: ma rispetto alla prima argomentazione, ora non c'è più il problema perché l'articolo 57 è stato dichiarato incostituzionale in parte qua, quindi ora si possono devolvere, come ampiamente illustrato dal professor Guidara, le questioni dinanzi al giudice dell'esecuzione. Ma rispetto alla seconda argomentazione si dice: in realtà questa impugnazione davanti al giudice tributario creerebbe dei problemi, perché dice: esistono in diritto tributario i termini di decadenza, termini che non esistono per i creditori di diritto comune che fanno opposizione all'esecuzione, perché l'esecuzione poi non ha termini di decadenza, semmai termini di prescrizione. Per cui in diritto tributario l'articolo 25, e ancor di più il problema si pone per la maggior parte dei casi ora per gli avvisi di accertamento direttamente esecutivi, che hanno a loro volta, anche ai fini IVA, che è il caso ad esempio che ci riguarda, un termine di decadenza, ad esempio previsto e finiva dall'articolo 57 della DPR 633 oppure ai fini delle imposte sui redditi dall'articolo 43 del DPR 600. E per la notifica della cartella di pagamento, invece, qualora si tratti di riscossione a mezzo ruolo, ad esempio per rettifica delle dichiarazioni, i termini di decadenza sono contenuti nello stesso articolo 25 del DPR 602 del 73, per cui si dice: se è impedito all'agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento prima che si sia tentata l'escussione della società, del patrimonio sociale, e che questa escussione sia rimasta infruttuosa o incapiente, probabilmente saranno ormai decorsi i termini di decadenza per notificare al socio coobbligato la cartella di pagamento, per cui l'agente della riscossione perderebbe, quindi l'ente impositore in primis, perderebbe la possibilità di riscuotere il credito nei confronti del socio coobbligato. Ecco, di fronte a questo contrasto della giurisprudenza e a questo suggerimento finale quasi che è contenuto nell'ordinanza di dimissione, io mi sento di continuare a propendere per l'indirizzo che ritiene invece deducibile il vizio della violazione del beneficio di escussione dinanzi al giudice tributario, e questo per una serie di ragioni. Quindi mi rifaccio alla premessa della mia relazione, quindi ribadisco che il ruolo viene formato dall'ente impositore individuando specificamente il coobbligato e formando nei suoi confronti uno specifico ruolo. Quindi non basta, lo abbiamo detto, il ruolo formato nei confronti della società, è da negare la sua efficacia ultra partes, che peraltro risulta negata anche dallo stesso ragionamento, se ci pensiamo, della Cassazione, perché quando dice il creditore di diritto comune, al creditore di diritto comune non è impedito, prima dell'escussione del patrimonio sociale, chiedere la formazione di un titolo nei confronti del socio, questo dimostra che il titolo non esiste e che bisogna chiederlo. Quindi non ha efficacia ultra partes il titolo ottenuto nei confronti della società. Quindi in questo la stessa la Cassazione si contraddice. Nega quindi che l'efficacia possa essere tout court nei confronti del socio, e invece è necessario formare un nuovo titolo nei suoi confronti. Se allora formo un nuovo ruolo nei confronti del socio, io ritengo che la preventiva escussione del patrimonio sociale sia una motivazione che, ove provochi una violazione, ecco, deve anche provocare di conseguenza la nullità del ruolo. E la nullità del ruolo deve essere fatta valere attraverso l'impugnazione della cartella di pagamento entro 60 giorni per la legge processuale tributaria da quando si è ricevuta la cartella di pagamento. Per cui anche strategicamente io credo che nessun avvocato perda la possibilità di impugnare la cartella di pagamento per questo motivo, perché il rischio poi qual è? Che se è veramente un vizio del ruolo la violazione del beneficio di escussione del socio, il vizio che si trasforma in vizio proprio della cartella di pagamento può essere fatto valere solo dinanzi al giudice tributario nel termine di 60 giorni, e se non lo si fa valere la cartella diventa definitiva e diventa inoppugnabile sotto questo profilo. Viceversa, se noi ragioniamo seguendo l'altra tesi, e cioè che questo vizio è deducibile soltanto in sede di opposizione all'esecuzione, dovremmo tornare a confrontarci con le sovrapposizioni tra le giurisdizioni cui faceva riferimento il professor Guidare, che creano veramente un caos, una sorta di labirinto, perché il fatto di essere, di qualificare la violazione del beneficio di escussione come una condizione dell'azione esecutiva e non come un vizio del ruolo, significa che sicuramente posso fare opposizione ai sensi dell'articolo 615, ma resta la possibilità di fare opposizione, di impugnare la cartella di pagamento anche davanti al giudice tributario, perché la stessa Cassazione ci ha detto che la cartella di pagamento è equiparabile al precetto. E allora io non posso su questo creare una discriminazione e legittimarla tra i creditori di diritto comune che possono opporsi al precetto e invece il contribuente per un debito tributario, in questo caso il socio, che deve poter opporsi al pari di tutti i creditori al suo precetto, che nel diritto tributario si chiama cartella di pagamento, e quindi deve poterlo fare anche se l'esecuzione non è iniziata ma è solo minacciata con la cartella di pagamento, deve poterlo fare anche dinanzi al giudice tributario. Soltanto che in questo caso, se non lo fa dinanzi al giudice tributario, propendendo per questa seconda tesi, la cartella non diventa inoppugnabile, potrà dedurre lo stesso vizio poi facendo opposizione all'esecuzione. Però sarebbe invogliato il socio coobbligato a iniziare due azioni, se configuriamo un po', mi ricorda questo un po' la teoria dell'impugnazione facoltativa per gli atti che non rientrano nell'elenco dell'articolo 19, cioè come a dire, se vuoi è tua facoltà impugnare un atto non previsto, fermo restando poi che quando ti arriva l'atto tipico lo sicuramente lo dovrai impugnare e duplicherai il processo. Ma qual è l'argomentazione che più mi spinge a ritenere sbagliato propendere per la qualificazione del beneficio di escussione soltanto come condizione dell'azione esecutiva? L'argomentazione è proprio quella evidenziata in parte dal professor Guidara, cioè i poteri invasivi di cui gode l'agente della riscossione e di cui non godono gli altri creditori. Se noi riteniamo possibile che l'ente impositore possa formare un ruolo anche a dispetto del beneficio di escussione, quindi senza aspettare la previa escussione del patrimonio sociale, questo significa che il socio coobbligato riceverà una cartella di pagamento e non potrà far valere questo vizio, o meglio, lo potrà far valere, ma non sarà un vizio invalidante quello solo il vizio della violazione del beneficio di escussione. E allora questo che cosa provoca? Che una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione comporta l'applicazione di tutti i poteri previsti per l'agente della riscossione. E quindi questo può significare non solo iscrizione di ipoteca, come avviene per i creditori di diritto comune, ma anche blocco dei pagamenti ex articolo 48 bis, sospensione dei rimborsi ex articolo 23 del decreto legislativo 472 del 97, preclusioni alle compensazioni perché c'è un debito iscritto a ruolo, individuazione dei beni da aggredire con i poteri previsti per l'agente della riscossione, quindi accesso a tutte le banche dati, accesso ai conti correnti e tutto quello che sappiamo, cioè l'applicazione di tutte le prerogative di poteri invasivi di cui gode l'agente della riscossione, che possono veramente creare un danno al socio senza che magari lui poi debba pagare quel debito, perché magari poi è stato iniziato contestualmente una riscossione coattiva nei confronti della società e quel patrimonio è sufficiente. Quindi, voglio dire, questo significherebbe danneggiare in ipotesi il socio quando invece poi il debito è stato pagato. L'ultimo problema teorico di questa ricostruzione, però, mi si potrebbe dire, rimane la decadenza, perché se noi propendiamo per la qualificazione giuridica del beneficio di escussione come vizio proprio del ruolo, che diventa un vizio della cartella di pagamento, allora poi come risolviamo il problema della decadenza? Perché nelle more della escussione del patrimonio sociale potrebbe esserci la maturazione, lo spirare del termine di decadenza. E allora su questo potrebbero esserci diverse soluzioni. Una soluzione a cui si potrebbe pensare è quella di sospendere il termine di decadenza. È vero che questo non è previsto dalle attuali norme giuridiche, ma è una cosa a cui de jure condendo forse si potrebbe pensare, perché avviene ad esempio nel concordato preventivo, nelle procedure concorsuali. Nel concordato preventivo, se in attesa dell'omologazione del piano, ma anche nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nella composizione della crisi da sovraindebitamento, i termini di decadenza sono sospesi, per legge, e riprendono a decorrere quando semmai l'accordo non è eseguito, c'è la risoluzione del concordato e così via. Invece, guardando al diritto vivente, si potrebbe pensare di risolvere la questione in questi termini. Se il socio impugna la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, eccependo la violazione del beneficio di escussione, il giudice tributario potrebbe benissimo annullare parzialmente la cartella di pagamento, e cioè annullarla per quello che riguarda questa violazione, e cioè il beneficio di escussione, ma renderla invece, ritenerla legittima per ciò che riguarda la funzione di notifica del ruolo. E allora poi, a seguito di questo annullamento parziale, ben potrebbe l'agente della riscossione, dopo la infruttuosa esecuzione del patrimonio sociale, riprendere la sua riscossione notificando l'intimazione ad adempiere ex articolo 50 e iniziando poi l'esecuzione forzata. Ecco, questo potrebbe essere una soluzione del problema. Altrimenti rimane sullo sfondo un'altra opzione teorica, che è quella a cui facevo riferimento all'inizio, e cioè ritenere che, siccome la responsabilità del socio trae fondamento da norme civilistiche, è vero che riguarda un debito tributario della società, però la sua responsabilità solidale trova legittimazione soltanto in norme del codice civile, le ho citate all'inizio, l'articolo 2291 e l'articolo 2313. E allora, trattandosi di responsabilità solidale civilistica, potrebbe anche negarsi a monte che la riscossione nei confronti del socio possa avvenire attraverso la riscossione forzata tributaria, invece ritenere che l'amministrazione finanziaria debba riscuotere questo debito nei suoi confronti attraverso gli strumenti ordinari di diritto civile. Ecco, questa è un'altra opzione teorica che rimane aperta, perché non mi sento di questo di esprimere su questo una opinione definitiva, e con questo non vi rubo altro tempo, vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola all'avvocato Ferragina.
Allora, grazie, ringrazio anch'io il professor Mauro. Adesso diamo la parola al dottor Luca Procopio, neo socio ANCI. Il dottor Procopio ha un curriculum di tutto rispetto, in quanto è dottore commercialista, ma anche sta per abilitarsi come avvocato, è cultore della materia in diritto tributario presso l'Università della Sapienza, ed è anche membro della commissione, credo, di diritto tributario dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma. Al dottor Procopio, a cui do il benvenuto anche a nome degli altri soci della sezione ANTI, raccomando solo un po' di ridurre al massimo la sua relazione, se possibile saltando direttamente alle conclusioni, tanto avremo numerose occasioni per riaffrontare questi temi in maniera più approfondita. Di questo mi scuso, però siamo un po' lunghi con i tempi. Grazie.
Sì. Io buonasera a tutti, ai colleghi che sono in ascolto. Io ringrazio l'avvocato Ferragina e tutti i colleghi che mi hanno preceduto, e anche l'avvocato Talerico, presidente del Consiglio d'Ordine degli Avvocati, per, diciamo, l'appassionato discorso che ha fatto introduttivo. Allora, il tema degli accertamenti nei confronti dei soci di società ristretta base sociale, quindi società di capitali, è un tema molto che nasce dalla giurisprudenza di legittimità. È un tema che ha avuto la sua configurazione, come si vuol dire, nel diritto vivente, elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione. E, diciamo, inaugurato con la sentenza 4 febbraio del 1980, la numero 780. Quindi sono 40 anni che questo tema pervade la giurisprudenza di merito che di legittimità. E qual è la sostanza del, diciamo, dell'impianto accertativo? E cioè la giurisprudenza di legittimità ritiene che, benché non sia prevista dal legislatore, è una presunzione semplice, connotata di precisione e concordanza, ritenere che gli utili extracontabili accertati in capo alla società accertata siano stati distribuiti in capo ai soci. E questa presunzione non viola il presunto, non sono i tempi, ma per ora diciamo va bene così, il presunto divieto di presunzione di secondo grado. Dico presunto perché la giurisprudenza di legittimità, ad oggi siamo a circa 20 di sentenze, anche una recentissimamente del 23 novembre, ritengono che il divieto di presunzione di secondo grado sia inesistente nel nostro ordinamento processuale. E quindi, a maggior ragione, quindi la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo ai soci non viola questo divieto, anche perché laddove, ragiona la Cassazione ultima, recente, fosse considerato esistente, comunque il fatto noto a fondamento della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società non è dato dagli utili accertati, ma dalla ristrettezza della compagine sociale. Questo perché la ristrettezza della compagine sociale è indice di complicità tra i soci, indice di ragionevole controllo reciproco e quindi di compartecipazione alla gestione sociale. Cioè, il ragionamento della Corte è: siccome è ristretta la compagine sociale, è ragionevole ipotizzare che i soci abbiano tutti quanti partecipato alla gestione sociale, ci sia un rapporto di fedeltà tra i soci, ci sia un reciproco controllo e quindi questa complicità giustifica e rende, diciamo, ragionevole presumere che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci. Ora, qual è la possibile difesa da parte dei soci di fronte a questo impianto, diciamo, accusatorio, tra virgolette? Innanzitutto voglio fare una precisazione. Corte di Cassazione ha anche aggiunto che l'Agenzia delle Entrate, nel accertare in capo ai soci gli utili extracontabili, non deve effettuare ulteriori indagini di natura bancaria, cioè non deve andare a trovare altri elementi, ad esempio movimenti bancari, acquisti di beni particolari, che possono far presumere che il socio abbia intascato degli utili extracontabili. Quindi è sufficiente la ristrettezza della base sociale per presumere in capo al socio la distribuzione degli utili extracontabili. Quali sono le difese che la giurisprudenza di legittimità in maniera pacifica ammette in capo al socio? Prima di tutto dimostrare, provare, e non è semplice, che non ci sia stata alcuna distribuzione di utili extracontabili, perché gli stessi sono stati reinvestiti e accantonati. Spesso è una prova molto difficile, è una prova negativa, e la Corte dice: la prova negativa la puoi fornire o fornendo una prova di un fatto positivo, oppure tramite presunzioni semplici far presumere che effettivamente questi utili siano stati accantonati o reinvestiti. Ma c'è di più, il socio può anche dimostrare altre destinazioni degli utili extracontabili. In un caso diciamo particolare, la Corte ad esempio giustificò l'annullamento dell'avviso di accertamento in capo al socio perché quest'ultimo aveva provato che gli utili extracontabili erano stati erogati a, diciamo, a favore di un'altra persona, quindi non accantonati, non reinvestiti, ma erano stati, diciamo, ecco, erogati a vantaggio di un terzo, il quale poi era, diciamo, era anche caduto in un, condannato anche per il reato di riscatto. Quindi diciamo in questo caso la Corte quindi giustificò il diciamo quindi la prova che il socio deve offrire è ampia, può essere ampia, non solo quindi la destinazione, diciamo, degli utili extracontabili, ma anche contestare, ad esempio, l'esistenza stessa degli utili extracontabili. Questo perché? Perché in effetti le posizioni dei soci e della società sono diverse. E quindi l'accertamento della società, anche laddove non impugnato, non può ovviamente impedire il socio di contestare l'esistenza degli utili extracontabili. Anche se su questo punto la Corte non, di Cassazione non è, diciamo, probabilmente unita, nel senso ci sono alcune pronunce che addirittura negano in palese violazione, secondo me, del diritto di difesa e anche del principio di tutela giurisdizionale di cui l'articolo 113 della Costituzione, di contestare gli utili extracontabili risultanti da un avviso di accertamento che non è stato impugnato tempestivamente dalla società. Altre ragioni che secondo la giurisprudenza di legittimità il socio potrebbe addurre difendersi e anche quello di dimostrare la sua estraneità alla gestione societaria e alla conduzione societaria. In questo caso perché? Perché la ragione della Cassazione: se tu sei stato escluso dalla gestione e dalla conduzione societaria, probabilmente non sei a conoscenza di quegli utili extracontabili, ma esiste anche una, diciamo, due addirittura sentenze che dicono che neanche in questo caso è sufficiente, cioè non sono sufficienti queste obiezioni per annullare l'accertamento in capo al socio, perché il fatto di non aver partecipato attivamente alla gestione non vuol dire che non hai partecipato alla distribuzione degli utili. Queste due sentenze ritengono che bisogna in qualche modo provare che sia venuto meno il rapporto di fiducia e quindi sia venuto meno anche la possibilità del socio estraniato dalla gestione societaria di controllare l'operato in capo ai soci. Voglio solamente rettificare, perché prima ho commesso un'esattezza, perché il reato di istruzione non esiste, non mi veniva la parola, ma Cassazione in questione era la 19.130 del 2019, in cui la Corte annullò l'avviso di accertamento perché il socio aveva provato che le somme, anziché accantonate, anziché, diciamo, distribuite tra i soci, sebbene non accantonate, non reinvestite, ma erano state corrisposte a favore di un terzo condannato per estorsione. In questo caso, quindi, è un caso ovviamente limite. Diciamo che i casi più frequenti è che il socio dimostri o che gli utili sono accantonati o che gli utili non esistano. In questo caso c'è quell'orientamento negativo della Cassazione, che spero che venga prima o poi superato definitivamente, e che appunto impedisce al socio di dimostrare l'inesistenza degli utili extracontabili. Questo quando l'accertamento in capo al socio è stato, in capo alla società, non è stato impugnato. Ma non solo. C'è un altro problema che si pone tra i due processi, e cioè tra il processo istruito dalla società e quello istruito dai soci. Perché, a mio modesto avviso, è vero che l'elemento, è vero che l'avviso di accertamento può essere effettuato in capo alla società, e questo è unanime la giurisprudenza, laddove ci sia un accertamento in capo alla società, ma il fatto che presupposto dell'accertamento in capo ai soci sia l'esistenza di un accertamento in capo alla società non vuol dire che l'accertamento societario pregiudica quello dei soci, non vuol dire che l'accertamento societario costituisce antecedente logico giuridico che va a pregiudicare quello dei soci. Perché altrimenti, se la società non riesce a vincere in giudizio e quindi si forma un giudicato, ebbene questo giudicato, se così è, se così fosse, andrebbe a pregiudicare, in violazione dei limiti soggettivi del giudicato ex articolo 2909 del Codice Civile, e anche in violazione dei diritti costituzionali di difesa e del giusto processo, deve pregiudicare quello che è il diritto del socio ad una giusta imposizione. Ecco perché, sebbene la giurisprudenza della Corte di Cassazione in misura maggioritaria oggi sostiene che in presenza di un giudizio in presenza di giudizi del socio della società in primo grado, il giudizio del socio deve essere sospeso necessariamente ex articolo 295 del CPC e 39,1 bis del decreto legislativo, perché siamo di fronte ad un avviso di accertamento, quello dei soci, che è pregiudicato dall'eventuale esito negativo del giudizio invece instaurato dalla società. Se invece il giudizio in capo alla società è in secondo grado, quindi già c'è stata una sentenza, mentre quello del socio è in primo grado, in questo caso si applica l'articolo 337,2 del CPC, che statuisce la semplice facoltà del giudice di sospendere il giudizio del socio, perché si sta invocando eventualmente, laddove il socio sa e ha conoscenza che la società ha vinto in primo grado, ma la sentenza è impugnata dall'Agenzia delle Entrate, e quindi il socio va ad invocare l'autorità di una sentenza sub iudice, e il giudice che ha la cognizione dell'accertamento del socio non ha l'obbligo, ma ha la facoltà di sospendere. Ora, io ritengo che sposo la minoritaria giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che, visti i limiti positivi, i limiti al giudicato positivo, visti i limiti soggettivi del giudicato, e visti i diritti costituzionali del contribuente, quindi di difesa, tutela giurisdizionale, articolo 113 e giusto processo, non sia ammissibile né ritenere che un eventuale giudicato negativo della società pregiudichi necessariamente il suo giudizio, né è possibile sostenere la necessità che il processo del socio venga sospeso, perché è ovvio che se non si è d'accordo sulla premessa, cioè sulla efficacia vincolante del giudicato, non c'è il presupposto per sospendere il giudizio del socio. E la soluzione processuale, a mio modo di vedere, migliore, è quella che la Corte di Cassazione diede per dirimere i giudizi intentati dal socio di società di persone e la società di persone. Come è noto, parliamo delle sezioni unite del 2008, e cioè la numero 14.815. In quella in quella sede, la Corte fece un ragionamento che è, diciamo, mutuabile anche a questa fattispecie. Cioè la Corte disse che la soluzione processuale era il litis consortio necessario processuale di fronte ad un accertamento unitario, che qui non è legalmente unitario ma è per giurisprudenza unitario, quindi non cambia tanto il presupposto. Ma l'altra argomentazione forte che diedero alle sezioni unite è che in presenza di due giudizi in che coinvolgono soggetti diversi, società, agenzie delle entrate, soci, agenzie delle entrate, non è possibile esperire la sospensione necessaria per poi far, diciamo, spiegare efficacia vincolante al giudicato societario, perché si andrebbero a ledere, a violare i limiti soggettivi del giudicato. E quindi la Corte disse l'unico rimedio possibile è il disconsorzio necessario processuale. In questo caso ritengo che sia questa la soluzione migliore, perché non è, ripeto, concepibile nel nostro ordinamento processuale e costituzionale di impedire al socio di contestare l'esistenza degli utili extracontabili anche in presenza di un giudicato positivo in capo alla società. Questo ovviamente nel presupposto scontato che il socio non abbia partecipato al giudizio della società. E su questo, diciamo, la giurisprudenza di Cassazione, seppur minoritaria, quella che io sto richiamando adesso implicitamente, comunque, diciamo, parliamo sempre di un numero abbastanza ampio di sentenze, e ragiona proprio in questo modo. Se il socio non ha partecipato al giudizio della società, non è ovviamente possibile e ammissibile pregiudicare il principio di capacità contributiva andando a rendere vincolante il giudicato formato in capo alla società. E voglio chiudere, ci sarebbe tantissimo da dire perché, ripeto, 40 anni di giurisprudenza hanno offerto e offrono sicuramente tanti spunti. Voglio dare due spunti di ultimi di riflessione. Il primo, sicuramente un aspetto che dagli accertamenti della società, degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate che non emerge mai, è il seguente. E cioè gli utili extracontabili vengono imputati in capo ai soci così come sono. E così come sono significa applicare il principio della trasparenza, che è un principio che l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi prevede per le società di persone, non per le società di capitali. E allora, se non si vanno a scomputare dagli utili extracontabili le imposte societarie, noi stiamo applicando, a mio modo, in maniera costituzionalmente illegittima, in via analogica, il principio di trasparenza. Stiamo violando l'articolo 23 della Costituzione, cioè il principio della riserva di legge. Quindi, purtroppo questo è un ragionamento che presso la Corte di Cassazione fino adesso non ha mai trovato accoglimento, perché i giudici vanno a focalizzarsi sul fatto che la società non ha pagato le imposte, perché sono utili extracontabili. Ma la replica, diciamo, in diritto è che siccome se non si vanno a decurtare le imposte accertate, si sta applicando un qualcosa che l'ordinamento ha previsto espressamente solamente per le società di persone e, aggiungo, per le società di capitali in quelle specifiche ipotesi di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico. Ed è dietro opzione eventualmente. Qui, quindi, laddove non c'è questa opzione, l'agenzia dovrebbe avere questo approccio. Un altro elemento di osservazione, un altro spunto, è che il problema dell'accertamento degli utili extracontabili in capo ai soci ha delle interrelazioni con altri accertamenti. Pensiamo all'accertamento sintetico. È di recente una sentenza della Corte di Cassazione che mi fa venire in mente, mi scusino i giudici, una vecchia battuta di Fantozzi, nota a tutti, perché in questa sentenza la Corte di Cassazione ha in sostanza detto che in presenza di un accertamento di utili extracontabili definito in conciliazione giudiziale da parte del socio, Questo accertamento non andava a, diciamo, inficiare un coevo accertamento fatto sempre in capo allo stesso socio, ma di natura sintetica. Allora, qual è stata la motivazione? Che siccome l'articolo 38 dice che il contribuente, l'articolo 38 del DPR 600, afferma che il contribuente può opporre agli avvisi di accertamento sintetici i redditi non legittimamente dichiarati, redditi legittimamente non dichiarati. Siccome gli utili extracontabili non erano legittimamente dichiarati, cioè non erano, erano stati, non erano stati legittimamente dichiarati, e allora la Corte disse: se tu questi redditi non li hai dichiarati, ma avresti dovuto dichiararli, non puoi opporli diciamo, ad annullamento dell'accertamento sintetico. Sì, però questi accertamenti erano stati definiti in conciliazione, quindi di fatto dichiarati. Quindi la Corte non avrebbe dovuto determinare una doppia imposizione su redditi accertati con diverse metodologie. E poi c'è un'altra motivazione. L'accertamento sintetico è una motivazione, è un tipo di accertamento che parte da un presupposto, e cioè che non sono individuabili le fonti specifiche del reddito. Qui invece la fonte era stata individuata perché era l'utile extracontabile della società. Quindi l'accertamento sintetico contemporaneo è totalmente illegittimo, ne mancano proprio i presupposti fondativi. L'altra considerazione era l'altra, diciamo, l'interrelazione è con la responsabilità dei soci riguardo a debiti societari a seguito di cancellazione. È un tema questo, anche questo, molto ampio, ma voglio solo fare una riflessione. E, la Corte in una sentenza è noto che in base all'articolo 2495 comma 2 anzi adesso è comma 4 se non erro dopo le recenti modifiche, e l'articolo 36 del DPR 602, i soci devono rispondere dei debiti tributari societari nei limiti di quanto riscosso nei due periodi d'imposta o nei limiti di quanto risultante dal bilancio finale di liquidazione. La Corte di Cassazione, nella sentenza 14 febbraio del 2020, la numero 3735, ha detto che laddove la società è stata cancellata dal registro delle imprese senza liquidazione e quindi senza il bilancio finale di liquidazione, la riscossione da parte del socio nei due periodi d'imposta di utili o beni può essere provata da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Riguardo all'interrelazione con l'accertamento sintetico, la sentenza era la sentenza 6 ottobre 2020, numero 21.412. Termino qui perché già avete abusato della nostra pazienza, abbiamo già abusato della vostra pazienza, e quindi lascio la parola all'avvocato Ferragina.
Grazie al dottor Procopio, molto appassionato il suo intervento. Avviso i colleghi che intanto è stato attivato il modulo per poter rilevare le presenze e conseguire quindi l'attestato. Il modulo rimarrà attivo per circa 15 minuti. Io ringrazio tutti quanti i relatori intervenuti. Mi scuso se ho dovuto un po' chiedere di tagliare le relazioni del dottor Procopio e del professor Mauro. Per concludere, darei la parola ad Alessandro Palasciano perché ci dovrebbe dire dei prossimi interventi della sezione Calabria dell'ANTI, dei prossimi appuntamenti. Prego Alessandro, se vuoi intervenire. Dovresti abilitare il tuo microfono. L'avvocato Palasciano ha qualche problema, allora fino a quando riuscirà ad abilitare il suo microfono, vi anticipo che il prossimo 9 di dicembre ci sarà un convegno realizzato sempre attraverso questa piattaforma, quindi trasmesso in diretta streaming su YouTube da parte del Centro di Diritto Penale Tributario. Il convegno sarà moderato dal professor Galla e parteciperanno sia dei soci della sezione Calabria dell'ANTI, sia alcuni avvocati che fanno parte della Commissione di Diritto Tributario. Ne avrete sempre notizia attraverso i consueti canali. Da parte mia ancora un grazie per l'intervento e un saluto a tutti. Buonasera.